terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Un gran bel film, la serie di Amazon in sua retroscena di una stagione complicata, quella passata, ma comunque vincente. Parallelismi con quella di oggi, anche per quanto riguarda gli obiettivi stagionali. Buonasera a tutti, Marco Spadavecchia con Alberto Mauro.
Buonasera, ben ritrovati. Sì, hai detto bene, perché croccante, molto interessante, soprattutto qualcosa a cui non siamo abituati qui in Italia, no? Perché delle serie ne abbiamo viste, però quella di Amazon è proprio uno spaccato.
Ma ti avvistiamo nella serie?
Ho visto una puntata, perché purtroppo dovendo lavorare non è che ho potuto passare la giornata a guardare, però nella prima serie no. Nella serie no, però sono curioso di vedere.
Nel primo episodio,
esatto, sì. E vedremo poi nei prossimi.
Eravamo presenti noi in quella di Netflix. A onore del vero, ce l'hanno segnalato.
Tanti
io
anni
l'ho
fa,
vista.
Neanch'io. Io ne ho visto dei pezzi. Comunque,
sì,
qualche anno fa, 5-6 anni fa almeno. E beh, però, insomma, la Juve fa sempre notizia. Sia in video, che sia in campo, che sia in società. Comunque, la Juve fa notizia.
E questa volta a fare notizia, comunque, sono questi frammenti di una stagione complicata, difficile, comunque vincente. Ho detto alla fine,
sì.
Con non pochi colpi di scena. Qualche pesante delusione che ha avuto a che fare con la Champions League e lo spogliatoio che si è aperto in maniera anche inedita, quello bianco nero,
sì.
E che ha mostrato anche, appunto, insomma, c'è un tema, c'è un filo conduttore in buona parte delle dichiarazioni,
un po' di nervosismo diciamo
di nervosismo.
Ogni tanto, per edulcorare, però tanti protagonisti sono stati pizzicati, osservati dalle telecamere di Prime Video in atteggiamenti, insomma, a cui non eravamo abituati, perché noi siamo abituati, una cosa molto, secondo me, interessante e importante, che noi siamo di fatto sempre abituati.
Tu l'hai detto, no? Quella cortina di plastica che separa il giornalista,
esatto,
il pubblico in generale,
a una comunicazione filtrata, plastificata, nella quale il giocatore magari non dice fino in fondo quello che pensa. Utilizza spesso delle frasi abbastanza fatte, dobbiamo pensare partita dopo partita, cerchiamo di fare al meglio, decide l'allenatore, io sono comunque contento, esatto. E invece qui vediamo proprio le emozioni vere, sì, dei giocatori che parlano, si dicono le cose in faccia, come la pensano, nello spogliatoio dove di fatto non c'è più concesso entrare, a differenza di 20 anni, 30 anni, forse anche 40 anni fa, dove insomma noi e i colleghi avremmo avuto accesso libero agli spogliatoi. Adesso gli spogliatoi sono off limits, però è bello riassaporare quel gusto attraverso le immagini che abbiamo potuto vedere su Amazon.
Allora, oggi puntata fatta di tanti contenuti, perché andremo proprio a interpellare parte della produzione di Amazon Prime per farci spiegare come sia nata l'idea di questa serie, di questo lavoro fatto.
Perché proprio la Juve,
con la Juventus,
tutte le squadre. Beh, un motivo ci sarà.
Spiega,
il bacino di utenza
da per sé.
Oltre che la storia e le vittorie, immagino.
E poi nel corso della puntata un grande ex della Juventus che è stato in bianconero dal 2002 al 2006.
Però così iniziamo. Spoiler, a proposito.
Ce ne sono stati un po' in quel periodo.
Però da quella a quella.
Diamo un altro indizio dopo?
No. Sì, un indizio dopo. Più tardi. Vediamo se lo indovinate. Intanto scriveteci se lo avete indovinato, così è complicato.
Così
però
è un po'
complesso. Non possiamo dirvi tutto subito, altrimenti non... poi cambiate canale, no? Cioè, cambiate radio.
E poi nel corso del finale della puntata un decano del giornalismo che ha vissuto sia i momenti più vicini a quelli recenti e quelli attuali, ovviamente, da cronista sul campo, e poi ci può raccontare appunto come era vivere lo spogliatoio, a proposito di quanto hai detto, no?
Esatto, ecco, magari chiederemo a lui se ha potuto vedere qualche immagine, qualche episodio di Prime e che effetto gli ha fatto rientrare negli spogliatoi, lui che probabilmente ci era entrato a suo tempo.
Sì, ha voglia.
Eh sì.
Che altro? Allora, possiamo dire che anche
intanto ci sono anche delle
un giocatore
notizie.
Che ha giocato anche
vabbè,
posso
dai.
Dire un'altra
cioè, ce l'ha proprio nel sangue lo spoiler, lui, vabbè, spoiler.
No, è per
vai,
i, vai. Così pungolari
non è italiano.
Non è italiano,
basta.
Scusa,
io ho già indovinato.
Io volevo dire una sua ex squadra, posso dirla?
No, perché lo so già cosa vuoi dire e si capisce. Vabbè, dilla.
La dico?
Sì, lo so.
Dai, ne dico una generica.
Dinne una difficile.
Difficile. Ma se la dico troppo difficile, poi diventa facile.
Infatti, allora dinne una facile.
La Fiorentina.
Ok, va bene. Secondo me qualcuno ha già capito. Notizia di oggi, di strettissima attualità, è il ritorno in gruppo di Bernardeschi e Chiellini, no?
Ti pare poco?
Lo aveva annunciato... Chiellini lo aveva annunciato Allegri. Dopo o prima dell'ultima partita in Champions. E Bernardeschi... è un po' a sorpresa, ci si poteva pensare qualche giorno, magari qualche altra settimana, invece è già in gruppo Bernardeschi, una buona notizia per Allegri, vedremo se saranno convocati per la prossima. Vedremo se ci sarà anche De Sciglio. Al momento sembra un pochino più complicato, visto che non è in gruppo oggi. Però insomma sono due buone notizie, due veterani, due giocatori su cui Allegri ha puntato molto quest'anno.
All or Nothing, si intitola così la serie di Amazon Prime, lo sapete bene perché oggi c'è chi ha guardato praticamente, l'ha guardata praticamente tutta.
Beati voi.
Che c'era.
Già ieri notte all'una qualcuno ha già iniziato a scanalare e a piccare, però durano 46 minuti circa a puntata, diventa complicato farsele tutte.
Si parte da Andrea Agnelli, non vi spoileriamo niente perché insomma su qualunque sito di specializzato, attraverso ovviamente le notizie che riguardano i colori della Juventus ma non solo, si parte da Andrea Agnelli che presentando l'allenatore, nuovo allenatore Andrea Pirlo, parliamo quindi agli albori della stagione 2021, non usa mezzi termini per definire la stagione precedente, quella di Maurizio Sarri, compromessa dal Covid, con mille difficoltà. Allora, se guardo all'anno scorso, al di là dei risultati sportivi, ve lo dico dal cuore, è stato un anno di M.
Esatto.
Dice così,
lo dice col cuore.
Numero uno della Juventus, dritto al cuore.
Però,
ecco, ma si riferiva al Covid, alle difficoltà.
Secondo me, a tutto insieme. È inutile cercare, però, secondo me, a tutto. Lui dice, togliendo i risultati sportivi, perché comunque è stato un anno di scudetto, no? L'anno precedente a quello di Pirlo è arrivato il nono scudetto. Nonostante questo, togliendo i risultati sportivi, lo valuta. La valuta una stagione di M, vuol dire che probabilmente il Covid secondo me ha giocato un ruolo dominante da quel punto di vista, per gli introiti da stadio.
Per molti l'hanno letta proprio rivolta direttamente a Sarri. Io non l'ho letta proprio così.
Io,
tutto l'insieme, direi.
Un'annata storta.
Storta che porta a vincere uno scudetto. Infatti lui fa la premessa e dice, al di là dei risultati sportivi,
che nonostante tutte le difficoltà del caso, le difficoltà sono state anche Sarri, la gestione di Sarri, la sintonia di Sarri allo spogliatoio, il Covid. Una grandissima difficoltà, nonostante tutte queste difficoltà, ha portato comunque uno scudetto. Io la leggo così e in quella stagione storta ci entra tutto.
C'è Fra che sta ridendo come un matto in regia.
Lui fa ridere perché credo che Agnelli abbia preso in prestito l'espressione usata da Fantozzi.
Nessuno è di rito.
Esatto.
Sì. Una merda.
Esatto.
O anche la corazzata Potionchi,
esatto.
Però con espressioni diverse, però, colori diversi, diciamo.
Per un presidente, io adesso non è che voglio, però per un presidente di una squadra di calcio che si sbilancia molto sul giocatore puntando tantissimo, magari anche al di là delle sue possibilità, e a un certo punto gli vengono tolti, gli viene bloccato il campionato e gli vengono tolti i proventi da stadio, diventa molto difficile gestire la situazione finanziaria. Qua io non voglio giustificare qualcuno o qualcun altro, dico soltanto che da presidente diventa complicata una situazione del genere.
Complicatissimo. È facile invece andare in regia e sentire i vocali.
Vai.
Ciao ragazzi, sono Gianluca.
Ciao, Gianluca.
Io ho visto le prime due puntate della serie.
Dici.
E mi domandavo una cosa e non spoilerò niente. Ma secondo voi i giocatori sapevano che c'erano le telecamere negli spogliatoi? Cioè voglio dire,
certo.
Quando Pirlo e Bonucci si incavolano in quel modo, sapevo di essere ripresi. È un dubbio che mi è venuto di pomeriggio.
No, non ci sono dubbi.
Ciao, un abbraccio da Gianluca.
Assolutamente sì. Chiellini, ne ha parlato Bonucci.
Anche perché
la differenza
sono telecamere
rispetto al passato,
belle grosse.
Sì, è proprio che ci fossero le telecamere consapevolmente per quanto riguarda lo spogliatoio.
Esatto.
Che probabilmente, però, allora, innanzitutto dopo un po' ti dimentichi.
Sì, e poi se ti incazzi.
Se ti incazzi,
Se tu stai perdendo 1-0 col Benevento, a me, anche se ci fosse
poi,
Mattarella negli spogliatoi, mi spiace, con grande rispetto, però... Se ti girano,
Sergio,
ti girano.
Fatene
Sergio
una ragione.
No,
il discorso che poi probabilmente hanno. Questo lo dico io, non ho riferimenti. Probabilmente si puntava poi a un perfezionamento in fase di montaggio, come avviene in queste cose, con una supervisione della Juventus che, ragazzi, evidentemente ha avallato questo montaggio finale.
Quindi, non credo che la Juve non l'abbia visto prima che andasse in onda.
Conosciamo bene.
Ragazzi, io non so, voi. Noi sicuro, ma chi conosce lo spogliatoio, io non ho mai visto uno spogliatoio in cui non c'è mai mezzo scazzo quando si perde, quando si sta perdendo, quando non c'è una partita storta. A me gli spogliatoi così non piacciono.
Penso che non esistano.
Se quando perdi 2-0 contro
che
il Porto e esci dallo spogliatoio e sono tutti tranquilli, c'è qualcosa che non va. Mi ricordo gente che aveva preso a calci Posaceneri, aveva distrutto porte. Capita, è normale anche avere... un attimo di rabbia che poi ti passa, Ma e lo spogliatoio è il posto giusto per sfogarla, secondo me.
Esatto, poi Andrea Agnelli...
Quella posizione ero io, anni fa, quando giocavo.
Ok, benissimo, questo è...
Spoiler.
Sì, più che altro confessione. Distanza di anni, sì, calci, cose, insomma. Gli spogliatoi sono fatti apposta per lanciarsi le cose, infatti, anche esatto, in momenti particolari. E poi, ve lo dico dal cuore, sì, poi dice qualcuno qui dentro, ragazzi, facciamo, non è uno spoiler, c'è su tutti i siti sta roba, anzi la serie...
Anche su qualche giornale.
Il claim della serie è proprio, parafraso, l'unica serie che vi piacerà anche con gli spoiler.
Esatto.
Proprio perché sappiamo già come sia andata, evidentemente. Sono 10 anni che sono presidente della Juventus, se guarda l'anno scorso questo l'ho detto. E poi qualcuno qui dentro non ha dato tutto quello che doveva. Se penso a tutti gli sforzi che hanno fatto le donne e gli uomini della Juventus, poi chiaro, si parla della società in tutto e per tutto, noi siamo 800, esatto, si va in campo in 800, si vince e si perde in 800. Siamo un gruppo che deve andare unito sempre nella stessa direzione, però il passaggio forte è, oltre a insomma, con l'anno terribile, qualcuno qui dentro, anche qui dentro, non ha dato tutto quello che doveva dare. Quindi riferimento sia a chi se n'è andato, ma anche a chi è rimasto.
Esatto, e lì in effetti non è un riferimento a Pirlo perché è appena arrivato, è un riferimento evidentemente o a qualcuno dello staff o a qualche giocatore, e quello è senza dubbio parole di Agnelli che secondo me fotografano bene la situazione. Una situazione complicata, di passaggio nuovamente dopo il passaggio a Sarri che è stato complicato, un altro passaggio difficile perché da Sarri a Pirlo tu non avevi certezze. E con tutta la fiducia del momento e del caso, e poi alla fine anche Pirlo purtroppo per lui è durato un anno.
Eh sì, tanti testa coda abbiamo detto, sì, anche a livello filosofico, ad ascoltare qualcosa.
Ciao Albi, ciao Marco, ciao. Sono lo zio Staff. Sinceramente non avevo voglia di mandare un messaggio perché oggi cattiveri su cattiveri.
E invece
ci augura che la Juventus va male perché così la sua tesi si rinforza,
ecco.
Ma pazienza. E volevo dire, ma io sono aperto, diciamo, alle novità e diciamo, al futuro.
Ma
però ho paura nello stesso tempo, ma lo spogliatoio è sacro, specialmente
sì,
la Juventus è stato sempre una parte sacra dove non si traffelava niente e si risolvevano i problemi lì dentro. Non è un po' pericoloso? Domanda, non è che sto dicendo la mia... Io sono curioso, però mi faccio questa domanda qua.
Il Santa Santorum
io
dello spogliatoio.
Io sono d'accordo, anche secondo me lo spogliatoio è un luogo, da quando poi, chiaro, fino a qualche 40 anni, 30 anni fa si poteva ancora entrare. Adesso, una volta che ormai è off limits, è un posto in cui...
Cioè, lo è stato anche prima.
Sì, lo è stato anche prima,
nei
però
momenti particolari.
È un posto delicato. È un posto delicato, ecco, questo sì. È chiaro che però se tu decidi di intraprendere questa via, fare una serie, se togli lo spogliatoio togli un bel po', perché alla fine noi stiamo parlando, esatto, sui giornali e sui siti si sta scrivendo e gli ascoltatori immagino che stiano valutando praticamente solo queste cose che sono le cose più golose, no? Dal punto di vista del tifoso, del giornalista, cioè quei retroscena
che cosa è successo veramente.
Perché le partite le vediamo tutti, però quello che succede nello spogliatoio non lo vediamo, e quindi farci vedere questo aspetto,
esatto, quello
qua,
che è nascosto.
Quello che è nascosto diventa poi il valore aggiunto di una serie. Non puoi, secondo me, in questo momento scindere una serie decidendo di farla, anche perché credo che Amazon abbia pagato una bella cifra alla Juventus, dire sì, ok, però non entri nello spogliatoio, se la fai tutta.
Sono d'accordo, poi ripeto, ribadisco, la Juventus ha avallato la versione finale e quindi ha lasciato consapevolmente quelle parti che, diciamo, voleva lasciare,
sì,
comunque
sì, sì, sì.
Poi c'è stata probabilmente anche un accordo tra le parti, questa me la fai mettere perché è importante, magari chiederemo anche questo al
esatto,
prossimo
un
ospite.
Po' le dinamiche di valutazione di cosa mettere, cosa non mettere.
C'è stato un episodio che è stato al centro anche di dibattito.
Qualche,
ecco.
Sì, no, questo non mettiamo.
No, però questo lo voglio, lo pretendo, lo pretendo.
Ronaldo che scazza,
se
bisogna
no,
metterlo.
Se no non lo faccio.
Allora va bene, allora Ronaldo sì, però dobbiamo togliere.
Esatto, togli quell'altro, virgolettato. Allora, poi, avanti veloce, la rabbia di Bonucci che ribalta letteralmente lo spogliatoio nell'intervallo di Juventus-Benevento. Tre momenti di questa serie. Allora, se vogliamo vincere lo scudetto non possiamo giocare così, siamo tutti delle M, ritorna ancora, se giochiamo così assumiamoci le responsabilità della partita. Stiamo facendo una gara appunto di quella roba là, di M, nessuno, nulla a confronto con la furia poi di Ronaldo, che è, questo è il Ronaldo che parla con la squadra e battibecca con Cuadrado nell'intervallo della sfida giocata con il Porto. Ci ricordiamo bene come poi sia andata.
Non bene, non benissimo.
Dobbiamo impegnarci di più, anche lui stiamo facendo una gara di M, insomma, grande filo conduttore questo. E poi Cuadrado che lo sgrida, cioè voglio dire, tenta di calmarlo però in maniera molto forte.
Si cerca un attimo di...
Stai tranquillo, tu devi essere un esempio per tutti, battendogli la mano sulla spalla. Cuadrado, anche io ho giocato di M, anche io sono incluso, dice Ronaldo.
Sta M che torna.
Ecco, dobbiamo dirci la verità, questa è una partita di Champions, dobbiamo tirare fuori la personalità. Allora, io quando ho visto questo frammento e ho letto questi virgolettati, in particolar modo mi ha sorpreso. Sai, si dice Ronaldo individualista, un giocatore che pensa solo ai gol. Ecco, secondo me in quel modo, cioè, vedendo il Ronaldo, diciamo, trascinatore in questo caso in negativo, però si è fatto carico, cioè, in barba a chi dicesse che Ronaldo, insomma, sì, dal punto di vista
non la sentiva così tanto, non era così dentro le dinamiche. In effetti uno che poi all'intervallo esce e dice ragazzi, qua è un leader ed è uno che ci tiene.
Leader sì,
però
molto.
Secondo me
poi se ci tiene per scopi individualistici,
però ci tiene uno che salta l'ultima partita contro Bologna.
Lì era, si era già rotto qualcosa.
Si era già rotto qualcosa, evidentemente in Champions Ronaldo aveva una voglia diversa, una voglia totale. E anche perché uscire contro il suo Porto secondo me gli ha dato tre volte fastidio, sì. tre quattro volte fastidio.
L'avversario principale era lo Sporting. Per quanto riguarda, allora, visti gli obiettivi poi raggiunti da quella squadra,
sì.
No? Perché stiamo prendendo in considerazione
quella di Pirlo,
i due trofei vinti, la Champions League conquistata all'ultimo respiro grazie a un regalo del Napoli.
Esatto. Niente scudetto, la Champions all'ultimo respiro e due trofei.
E gli ottavi raggiunti.
Esatto.
Allora si diceva, ricordo, sì, sono obiettivi soddisfacenti tutto sommato.
Sì, un
no?
sei stiracchiato.
Per confermare Pirlo poi non venne confermato. Allora qui in ballo non c'è la conferma di Allegri.
No.
Qui c'è in generale la vostra considerazione di una stagione che questa qui è ancora più complicata,
esatto.
Se è possibile, di quella precedente.
Sì, purtroppo si è complicata e alla luce dei primi mesi adesso si può già iniziare a tracciare un bilancio di massima,
sì,
della stagione,
anche individuare un target, no?
Esatto.
Quali sono gli obiettivi, realisticamente parlando, per quanto riguarda quest'anno, che farebbero considerare la stagione a fine anno soddisfacente, quel 6 di cui parlavi?
Quel 6, esatto. Dove arriva il 6? Dove può arrivare questa
Quindi,
Juve per
ancora una volta il 6? Quarto posto, Champions League raggiunta, ottavi di Champions, l'hai già centrato? Forse quarti?
Sì. Allora, secondo me una stagione della Juve in Champions per ritenersi soddisfacente almeno
tra le prime 8,
almeno ai quarti deve arrivare. Se scegli ottavi non è soddisfacente in Champions, lo è magari in campionato, poi bisogna fare la media ponderata tra soddisfazione lì e non soddisfazione là, però secondo me in Champions una Juve che esce prima dei quarti non è soddisfacente, non è da Juve.
No, non stiamo spoilerando troppo, sono i tre episodi che trovano spazio sui siti.
No, ragazzi,
basta.
Ci sono
non facciamo
fior fior di puntate.
Non spoileriamo più, nient'altro. Alberto, cosa ci faceva un po' stacenare nello spogliatoio?
Era fuori dallo spogliatoio. Ecco. Stavo entrando e lì per lì. Avevamo perso una partita malamente dopo che eravamo in vantaggio.
Era pieno di cenere?
Era una finale, no, era vuoto.
Era vuoto.
Però è finito in diversi pezzi.
Bene.
Sono quelli di plastica, vecchio stile.
Sì, quelli che si possono anche lanciare molto bene.
Volendo, sì, purtroppo. È andato, ha pagato per tutti, insomma.
E quindi quali sono gli obiettivi che realisticamente farebbero considerare la stagione buona, soddisfacente?
Proviamo a fare un
quarto di finale di Champions.
Allora, dai quarti in su di finale di Champions.
Ok, dai quarti quarto posto in campionato almeno.
Sì, anche lì dal quarto posto in su una Juve fuori dalla Champions non puoi ritenere una stagione soddisfacente, quindi
un fallimento clamoroso, anche se arrivare al quarto posto quest'anno,
anche se a meno 11 dalla coppia di testa inizia a diventare
poi
una
quando
stagione
quando sei lì può succedere di tutto, ma devi arrivarci.
Esatto,
devi
adesso sei ancora là.
Esatto.
Quando arrivi lì poi
ne parliamo.
Ci pensi, ne parli. Però sì, il quarto posto non si può prescindere dal quarto posto. Ecco, se secondo me tra gli ottavi e i quarti balla
Sposta
molto
poco.
A livello economico balla qualcosa a livello di prestigio, però di fatto quarti ottavi cambia sì, ma non tantissimo. Andare o non andare in Champions ti stravolge completamente anche la prospettiva per la prossima stagione. Cioè ti cambia il giudizio su questa, ma anche la prospettiva per la prossima. Quindi diventa veramente un bivio da cui non si può prescindere. Cioè la Champions per la Juve non puoi.
Economicamente non puoi. Parlando,
quello è un bagno proprio, un bagno di sangue.
E anche per i giocatori che faresti fatica poi a trattenere, no?
Sì,
il prossimo
esatto.
anno, o comunque a far arrivare con un'Europa League da giocare. È uno scenario terrificante.
Sì, soprattutto per chi arriva poi da 9 scudetti consecutivi, perché poi ci sono anche i momenti di crescita e magari di consolidamento, ma se tu arrivi da 9 scudetti e da 2 finali di Champions, andare a giocarti l'Europa League, capisci che non è un passo indietro, sono 2 o 3.
Sì, sono d'accordo. E poi ci sono 2 trofei da giocare e da vincere.
Sì.
No, considerando il cammino, ad esempio, in Coppa Italia.
Sì, la Coppa Italia sposta poco. È chiaro che lì poi dipende anche da come l'affronti. Cioè, se tu in Coppa Italia vai con le riserve e punti di più, magari anche legittimamente, sul campionato, magari non arrivi fino in fondo e può diventare anche secondaria l'uscita di scena. È chiaro
l'anno
che però
è conquistata bene con l'Atalanta.
Sì,
la
secondo
fine
me
stagione.
Devi ragionare un po' come l'anno scorso, visto che in campionato sei indietro, visto che con ogni probabilità al sorteggio degli ottavi di Champions beccherai una prima del girone, dell'altro girone. A questo punto la Coppa Italia non dico che diventa un obiettivo prioritario, ma devi iniziare a pensarci seriamente. Quindi io farei un ragionamento simile a quello dell'anno scorso. Cioè la Coppa Italia teniamola di conto, perché può diventare uno dei trofei da sollevare questa stagione. Non so se ce ne saranno tanti altri, quindi nel dubbio tu inizi a sollevarlo.
E poi c'è la Supercoppa da giocare, sì, contro l'Inter, e lì
quella partita secca. Va bene.
Ecco, probabilmente, diciamo così, provo anche a interpretare quanto insomma ho intuito anche attraverso le tue parole. Quarti di finale, quarto posto e Coppa Italia.
E Coppa Italia, sì, sarebbe comunque una stagione
soddisfacente,
non eccezionale, non buona, ma soddisfacente.
Ok, chiarissimo. E la
poi,
vostra?
Qualcosa in più.
Per la Supercoppa è una coppa, la giochi, la vinci,
esatto,
la perdi una partita.
Supercoppa qualcosa in più. Terzo posto, qualcosa
in più. Poi giocare lo scudetto, pure andare in semifinale.
Per carità, per carità.
E poi tutto quello che arriva.
Diciamo
evidente.
Che questa è la base del 6, come a scuola. Cosa devo fare per prendere il 6, per essere promosso senza asterischi, senza... Allora questo.
Devi fare questo.
Questo, allora tu sei promosso col 6 politico. Sotto di quello, male. Sopra quello, è tutto
bene.
Di guadagnato.
Qualcos'altro da ascoltare?
Poi diteci la vostra,
Certo.
Ciao ragazzi, sono Daniele. Da
Daniele, Roma.
Io
Ciao.
Volevo farvi una domanda.
Vai.
Ma in questa serie, no? Quando Agnelli parla e dice che è stato un anno di M,
sì.
Vabbè, e poi dice che qualcuno non ha dato quello che doveva dare, ma chi si riferisce? A giocatori, a staff, a qualcosa? Cioè, io vorrei vedere. Mi aspetto un'altra 2 serie, perché sono altri 2 anni di M. Ciao.
I sequel ce li aspettiamo tutti. Allora, a chi si riferisce con esattezza non possiamo dirlo, perché non è così specifico.
Perché non l'ha detto.
Non l'ha detto, quindi possiamo solo interpretare. Secondo me si riferiva sia quando a qualcuno...
Quando parli
a
un gruppo in questo modo è perché vuoi colpire un po' tutti.
Esatto.
Fondamentalmente.
Diciamo che ad ascoltarlo c'erano tutti i giocatori, tutta la rosa, ma c'erano anche i dirigenti. Quindi secondo me... è stato un messaggio a tutti, urbi e torbi, quindi giocatori, staff, un po' tutti, forse anche a se stesso, non lo dice, ma magari anche a se stesso, magari aver sottovalutato
quel
il
momento,
fattore Pirlo.
Stiamo parlando dell'estate
esordiente.
Del 2021,
mm-hmm.
Stiamo parlando di dopo l'esperimento Sarri, riuscito
in parte, visto
il successo in campionato, decisione presa, questo lo sappiamo bene, no? Presa dalla dirigenza e non dalla presidenza, quella di andare verso Sarri.
Avallata dalla presidenza,
è evidente. A quel punto il presidente punta i piedi, diciamo così, dice, adesso prendo una decisione,
la prendo
personalmente,
io. Pirlo.
Via Sarri, perché non c'è compatibilità.
Esatto.
E probabilmente prima della sfida contro il Lione la decisione era stata già presa dalla
probabilmente
Juventus.
Probabilmente sì, secondo me anche. E poi allora si prende la responsabilità, cioè stavolta decido io e prendiamo Pirlo
che è un uomo di Andrea Agnelli, è un allenatore che ha 0 presenze sulla panchina,
un esordiente,
e fa una grande
totale.
Scommessa, e lui dice poi a un certo punto, sarà un anno difficile, anche quello, io torno con l'entusiasmo di una volta, quindi pare che sia mancato questo entusiasmo, non lo sappiamo.
Qualcosa, in parte sì, nell'anno di Sarri.
Chiunque cercherà di toccare anche solo uno di voi prima passerà sul mio corpo, al resto pensateci voi. Beh. Parole da grande leader.
Da leader, da presidente. da Andrea Agnelli, ecco.
Andiamo verso il notiziario sportivo, poi andremo direttamente a parlare con uno dei responsabili della produzione della serie dedicata alla Juventus. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta alle 19:35 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera. Ci stiamo occupando anche della serie di Amazon Prime dedicata alla Juventus e a quell'anno tanto complicato, il 2021. Ne parliamo con l'head of Unscripted Originals di Amazon e quindi con Dante Sollazzo. Buonasera e grazie di essere con
noi. Buonasera e benvenuto, Dante.
Buonasera a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Bianconera.
Si parla solo di questo, cioè nelle ultime ore su Twitter, sui social, i nostri ascoltatori, si parla solo di questa produzione Prime Video che insomma ci ha fatto entrare negli spogliatoi della Juventus.
Tutto o niente, tanto certamente è venuto fuori attraverso questa serie che, domanda obbligatoria, Dante, nasce in che modo, come nasce l'idea del progetto, proprio di ideare questa serie?
Allora, questa serie nasce in una maniera molto semplice, perché All or Nothing è un brand, è un format presente ormai da diversi anni sulla piattaforma di Prime Video. Uh-huh. È stata realizzata un po' in vari paesi, fondamentalmente racconta le vicende di un club sportivo e nel momento in cui, come Amazon Studios abbiamo deciso di realizzare una prima edizione italiana, abbiamo deciso di iniziare con la Juventus. Quindi abbiamo messo in piedi una vera e propria, dico io, produzione epica. Mm-hmm. Perché pensate che abbiamo filmato per oltre 40 settimane ininterrottamente, abbiamo raccolto più di 7.000 ore di materiale, perché siamo stati, l'avete visto, nella Continassa, siamo stati negli spogliatoi, siamo stati durante le visite mediche, nelle riunioni più strategiche. Uh-huh. Siamo andati a casa dei giocatori, di molti dei dirigenti, di molte delle persone Juve, e quindi abbiamo, come dire, collezionato tantissimo materiale. E per mettere in sicurezza tutte le persone che hanno lavorato a questo show, abbiamo fatto, pensate, oltre 6.000 tamponi, perché il Covid, suo malgrado, anzi nostro malgrado, è stato un protagonista di questa stagione, della scorsa stagione, e quindi della serie di All or Nothing Juventus, e siamo stati obbligati a lavorare in vere e proprie bolle produttive. Mm-hmm. Insieme alla squadra stessa. Quindi in qualche modo, paradossalmente, lavorare così a stretto contatto ci ha anche consentito di creare un rapporto simbiotico, di cementificare in qualche modo il rapporto di fiducia che è alla base di un documentario così complesso.
Perfetto. Ti chiedo come avete portato avanti il rapporto e soprattutto le differenze o i punti in comune, se ce ne sono stati, tra squadre estere e la Juventus?
Ma questa è una bella domanda. Allora, secondo me la forza di All or Nothing in generale è che ogni edizione è diversa da tutte le altre. Mm-hmm. Perché fondamentalmente cosa hanno in comune le varie stagioni di All or Nothing è che si segue un club sportivo nell'arco di un campionato. Sì. Poi le vicissitudini, i protagonisti, gli stessi mister e i calciatori sono le città nelle quali vengono girati i vari All or Nothing sono diversi, quindi è un po' come dire c'è una matrice comune, ma poi ogni edizione ha veramente una sua dimensione, una sua struttura completamente diversa. Sì. La nostra, secondo me, è ancora più diversa da tante altre, perché nell'approcciare la Juve, che è un organismo così complesso, così variegato, così articolato, abbiamo voluto offrire tanti punti di vista. Quindi non ci siamo concentrati soprattutto, come magari in altri paesi, sul rapporto tra il mister e i giocatori. Mm-hmm. Abbiamo dato la dovuta centralità ovviamente a Pirlo, ma abbiamo raccontato tantissimo gli uomini che compongono una squadra così importante come la Juve. Abbiamo raccontato il rapporto anche generazionale tra i senatori e le nuove leve. Abbiamo raccontato ovviamente il rapporto di Pirlo con i giocatori, ma abbiamo anche raccontato alcuni dirigenti della Juve e tante delle persone, degli uomini e delle donne che lavorano dietro le quinte. Siamo andati dovunque, nelle mense, abbiamo seguito le visite mediche e quindi in qualche modo abbiamo raccolto un corollario di punti di vista, ai quali abbiamo aggiunto il punto di vista dei tifosi, che in tanti All or Nothing nel mondo non sono così centrali quanto in questa nostra stagione. Sì. Perché abbiamo voluto aprire proprio delle piccole finestre, come dei pop-up, nelle vite, nei vissuti di alcuni tifosi, andando ovviamente dalle tifoserie da nord a sud, anche più sfegatate, ma aprendo anche delle piccole storie su tifosi anche un po' meno vicini al classico cliché, no? del tifoso di calcio. Quindi, non so, abbiamo raccontato il derby della Mole attraverso gli occhi di tre sacerdoti e di una suora laica, abbiamo raccontato delle ragazzine della periferia di Torino di origine marocchina che vedono nella sede calcistica nei confronti della Juve una forma di emancipazione. Quindi abbiamo, come dire, offerto tanti punti di vista che rendono oggi All or Nothing Juventus un prodotto davvero unico e poliedrico.
Tra i tanti racconti, storie nelle storie, ecco, i momenti complicati ce li hai anche detti, legati alla pandemia, COVID, in particolare Dante. Il momento gratificante o la scena, il passaggio che avete detto dal punto di vista della produzione, ecco, bene, questo certamente ci andrà ad arricchire la serie.
Vabbè, allora mi stai chiedendo di scegliere tra tantissimi momenti. Ti potrei dire che sicuramente la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa sono, come dire, forse le risposte più scontate, ma sicuramente l'ultima partita di Gigi Buffon, no? Certo. Con la vittoria della Coppa Italia ha avuto poi, col senno del poi, ancora di più un valore storico, un valore emozionale per tutti noi in qualche modo, no? E quindi ci sono diversi momenti, ma forse questo è sicuramente uno di quelli che entrerà anche di più nella memoria non solo dei tifosi juventini, ma di tutti gli appassionati di calcio. Perché io dico sempre che All or Nothing Juventus, più che essere un semplice docu-reality, senza nulla togliere appunto ai docu-reality, è proprio un vero e proprio documento storico, no? Perché è uno show che si può vedere oggi e avere un feedback, avere una certa reazione, no? Si può vedere anche fra 5 anni, magari fra 10, e potrà ancora parlare al pubblico che lo guarderà. Sì. Per cui proprio perché i fatti che abbiamo raccontato, le storie che abbiamo costruito e ricostruito insieme ai montatori e agli autori, sono storie universali. Sì.
È uno spaccato, siete entrati
per quella di Buffon,
in una stagione della Juventus, l'avete rivoltata, l'avete raccontata da cima a fondo, e rimarrà per sempre, questo sicuro. Ti chiedo, esatto, anche, Dante, se hai avuto modo, no, di capire o intuire chi è magari un pochino più bravo a suo agio davanti alle telecamere, chi magari invece fa fatica,
chi è più attore,
non so, ecco, chi magari ha dovuto rifare
o chi ha recitato di più, recitato invece di più, è stato, esatto, meno spontaneo,
chi ha dovuto rifare la stessa battuta magari 40 volte prima di quella buona.
Allora, voi volete farmi fare dei nemici questa sera?
Se dici Ronaldo...
Allora, no, io vi posso dire una cosa.
Che è più bravo.
Allora, no, che non abbiamo mai rifatto scene, perché...
Ah, perché
pensate,
tutto in presa diretta.
Ore, anche quando c'era qualcosa che magari ci sembrava un po' meno buono, ci siamo sempre detti, tanto poi dovremmo selezionare tanto di quel materiale che in qualche modo è stato quasi difficile dover eliminare alcune cose. Quindi di fatto quello che noi abbiamo raccontato è davvero uno spaccato reale, sì, di quello che succedeva, il più autentico possibile. Sicuramente le giovani leve, penso a Chiesa, penso a McKenny, vediamo anche quanto sia bravo sui social, no, a condividere, sì, tante, sì, storie, sì, hanno una maggiore familiarità, se vogliamo, con la telecamera, con i social, ma questo non vuol dire che tutti gli altri non l'abbiano avuto. Se avete avuto modo di vedere un po' qualche puntata, qualche spezzone,
io ho visto la prima, sì.
Siamo andati a casa di Chiellini, di Buffon, sì, siamo, sì, andati, abbiamo seguito le visite mediche di Buffon, per l'appunto, e devo dire che non erano la forza di un formato come questo, e che non abbiamo mai chiesto di guardare in camera, se non durante le interviste, certo, e di recitare qualcosa, ma siamo stati veramente degli osservatori, a volte più discreti, a volte un po' meno. Penso ad esempio quando, non so, secondo me una chiave per capire la forza di All or Nothing e l'accesso esclusivo che abbiamo avuto è che noi non abbiamo quasi mai usato pezzi di conferenze stampa, perché la conferenza stampa è qualcosa che tutti in qualche modo hanno visto.
Certo.
Noi invece abbiamo mostrato il pre e il post conferenza stampa, no? Quindi come l'ufficio stampa si confronta con un mister, come lo briffa o come post domande dei giornalisti si commenta magari la conferenza. Quindi questo è davvero l'accesso unico che All or Nothing Juventus regala a tutti gli abbonati di Prime Video. Quindi secondo me questa è un po' la chiave per capire che cos'è questo show.
Chiarissimo. Ultima, si può fare un sequel? Sì, ci sono le stagioni calcistiche, si fa in fretta.
Allora, guarda, sono contento che tu me lo dica. Noi preferiamo in questo momento concentrarci su Liket Nunk. Lo show è proprio partito oggi e siamo curiosissimi di vedere come verrà recepito, come verrà anche commentato. Per cui sicuramente è bello pensare al futuro, ma per adesso concentriamoci sul presente.
E complimenti, Dante.
Complimenti, io ne ho visto solo una puntata, ma questa sera non so, probabilmente finirò la serie perché dalla prima puntata l'altro. È stato veramente
ragazzi,
entusiasmante.
Dovete fare binge, sono
sì, è vero,
puntate,
è vero.
Quindi magari ci vogliono un paio di giorni, ma vi assicuro
sì,
che
è vero.
Sono anche quando si sa, perché si sa,
certo.
Si sa esattamente com'è finita, come è andata a finire, certo. Ma vedrete che per come è costruita, per l'altalena di emozioni che c'è stata lo scorso anno, ogni puntata è veramente ti tiene col fiato sospeso. Quindi grazie per questa visibilità e grazie per aver visto e commentato la prima puntata.
Grazie a voi.
Grazie a te,
di
magari
Prime
ci
Video.
Rivediamo in futuro All dalle parti della continua. Se vediamo qualche telecamera sappiamo a chi rivolgere.
Dante, grazie.
Ciao,
davvero.
Dante
Sollazzo.
Grazie a voi, grazie a voi.
Un
ciao
saluto.
Dante.
E buona serata.
Ciao.
Bello, bel racconto di come sia nata anche la genesi in generale di All or Nothing, in particolar modo di come si sia sviluppata appunto anche la serie.
E poi soprattutto
mi
è piaciuta la
l'attualità dell'epoca della Juventus.
La lettura che condivido, perché ho visto solo una puntata, perché dovendo lavorare purtroppo però già dalla prima puntata, ecco, la grande differenza che, come diceva Dante, ci sono dei documentari, delle serie in cui magari c'è un pezzo di conferenza, due domande a uno, due domande all'altro. Lì è diverso perché vai proprio dentro, vai a scavare. Ecco, ed è qualcosa di molto interessante per il tifoso, per l'addetto ai lavori.
Il classico dietro le quinte,
ma anche
no?
Anche noi,
il giornalista va in conferenza stampa, vede arrivare Andrea Pirlo,
non sa da dove
fa la domanda e poi magari si accorge anche attraverso una reazione subito dopo, e quello sono i racconti fatti magari in prima persona da testimoni privilegiati. Lì è ancora un passo successivo, perché si entra poi...
Si entra dove non bisognerebbe entrare,
dove non si può entrare.
E anche per un tifoso non della Juve, però se fosse All or Nothing Milan, a me interesserebbe lo stesso, capisci? Perché comunque ti va a raccontare una realtà da vicino, da dentro, da dietro le quinte, che di solito tu vedi solo la facciata, ecco lì ti porta dentro. Questa è la grande differenza.
Bellissimo! Bene così, allora c'è un nostro amico che ci dice Massimiliano, sì, lui dice è come un reality in pratica.
Sì, è vero, è vero.
Magari lui pensa qualcuno avrà anche interpretato un po' una parte, chissà.
Ma sai, secondo me...
Che è una cosa logica, dice, ovviamente.
Sì, però se tu sei un calciatore, tu le telecamere di Amazon le vedi in modo marginale. Tu stai pensando a giocarti la Juve, capisci?
Dopo un po' me te le dimentichi.
Te le dimentichi, ma poi tu hai 100 altre priorità. Quello è una cosa in più, ma tu devi puntare a convincere Pirlo, giocare la domenica, convincere la dirigenza. Cioè, hai decisamente altre priorità.
Tu pensa a Pirlo in tutte le difficoltà che ha avuto. Cioè, lui comincia, prende una squadra, la Juventus come prima squadra, c'è il Covid che c'è stato pure l'anno prima, però c'è.
Cioè, telecamere nello spogliatoio.
Pensavi che non ci fosse più, magari. Ti mettono le telecamere nello spogliatoio, una difficoltà in più.
Una difficoltà dietro l'altra.
Diamo atto comunque a questo allenatore, a quest'uomo che ha preso una squadra senza aver mai allenato, comunque portandola
a
vincere.
E comunque ha vinto due trofei.
I casini che ci sono stati in mezzo.
Esatto. Ma adesso, alla luce poi di questa nuova stagione del vecchio Allegri, un po' esce ridimensionato Pirlo, un po'
Pirlo aveva Ronaldo che Allegri non ha.
Secondo me in parte questo sì, perché ci si aspettava sicuramente un impatto maggiore da parte di Allegri quest'anno. Certo. Tutti, ma io per primo mi aspettavo un impatto decisamente migliore di Allegri, e non essendoci stato, alla fine poi sai, la scorsa stagione comunque due trofei li ha portati a casa. Vediamo se questa Juve porterà a casa due trofei. In questo momento non ci metterei la mano sul fuoco, lo spero, ma non garantisco, ecco. Quindi vediamo, detto questo...
Ne basterebbe anche uno di trofeo, è evidente, dipende di che peso.
Di quale peso, però...
Adesso dista 11 lunghezze.
Esatto, quello, il vertice. Un po' troppo lontano. Detto questo, per un allenatore esordiente, comunque portare a casa due trofei è un bel risultato. È chiaro che per la linea...
È un quarto posto.
È un quarto posto.
Magari tutto per merito suo, il quarto posto anche per qualche demerito dell'avversario, certo. Però insomma,
però se
fa
tu
parte
lo,
del gioco.
Lo leggi dall'ottica Pirlo, un buon risultato. Se tu lo leggi nell'ottica 9 scudetti consecutivi e poi no, allora lì diventa un passo indietro. È un grande passo per un allenatore esordiente, ma è un passo indietro per una Juve che vince 9 scudetti.
Sì, poi se ti avessero detto nel 2011, guarda, vincerai 9 scudetti consecutivi, certo. Facciamo sempre questo giochino. Poi il decimo non arriverà quell'anno, perché poi ci sarà anche una pandemia in mezzo, questo nel 2011. E ti dicono comunque arriverai in Champions e vincerai una Coppa Italia, una Supercoppa.
Sì, va bene? Linea di massima sì, però poi quando tu arrivi, scudetto, poi rinunciare a uno scudetto, che poi in effetti poi è il decimo, po' da fastidio, quindi
ci fratonda,
e quindi alla fine è andata così.
Allora, quindi vi stiamo chiedendo, traslando anche il racconto dello scorso anno e quindi la parte terminale con i trofei vinti e lo scudetto ovviamente vinto dall'Inter, ma quella qualificazione in Champions raggiunta all'ultimo respiro, gli obiettivi in grado di creare alla fine una risultante soddisfacente per quanto riguarda questa stagione. Noi abbiamo provato a sbilanciarci un quarto di finale in Champions League, una qualificazione tra le prime quattro, appunto, sempre in Champions League e in campionato, e un trofeo, la Coppa Italia, che comunque rappresenta il trofeo più importante dopo lo scudetto per quanto riguarda i nostri confini. Poi leggo anche qualcosa, anzi facciamo così, andiamo in regia con le note vocali.
Andiamo dei vocali, pronti? Dai, sentiamoli.
Ciao ragazzi, Peppe da Vittoria.
Ciao,
Peppe. Solo lo scudetto potrà dire che la Juve avrà fatto un campionato da 7 o da 8. Se arriviamo secondi, terzo, sarà un campionato mediocre, ma perché purtroppo è la nostra
dimensione,
storia che lo dice.
Certo, ma chiaro, poi dopo 9 scudetti vinti, però al momento lo scudetto che secondo me non è ancora perduto, secondo me non è ancora perduto, registrate queste parole al 25 di novembre, però devi arrivare lì, devi arrivare a giocare. La Juventus nelle ultime due giornate ha rosicchiato 5 punti alla vetta, cioè con un passo del genere, viste anche qualche difficoltà dimostrata dal Napoli, che ha perso anche in Europa ieri, in generale l'impresa la puoi fare. È chiaro che devi iniziare a marciare in un altro modo. Le difficoltà viste in Champions League certamente ancora una volta fanno pensare a una Juve molto intermittente, ed è una situazione che probabilmente dobbiamo abituarci a vivere e rivivere ciclicamente. Se arrivi tra le prime quattro, poi alla fine te lo puoi anche giocare, secondo me, con un distacco relativamente colmabile. Però al momento credo che la Juventus non debba pensare allo scudetto, debba pensare a fare una partita dopo l'altra, risultati, e avvicinarsi sempre di più al quarto posto, step by step. A proposito di passi, grande Wolf, questo è un piccolo passo per un uomo, ma un gigantesco balzo.
Cosa? Perché mi prende sempre in giro? Cosa dice?
Consoliamoci che pure Valentino Rossi ha vinto 9 mondiali e il decimo fa rabbia non vincerlo, ma ci sta Gianluca. È vero, è verissimo. Poi Leo che dice a Chiesa non è obbligatorio parlare quando si pranza, è straordinario Gianluca, e quindi ci sono altri pezzi di serie che vengono fuori. Poi dice un anno di M, di peso anche Agnelli secondo Massimiliano, che
sono
si è impegnato esclusivamente.
Ma infatti prima cosa abbiamo detto? Che era rivolto
a quello proprio partorito come la Super League.
Ma non lo so, io questo non so, ma io quando prima dicevamo che si rivolgeva a chi? A staff, a giocatori, secondo me si rivolgeva a tutti,
anche a se
e
stesso.
In quei tutti c'era un po' anche di se stesso, ecco, questa è la mia opinione.
Poi continua e dice, concepita in quel modo, ha lasciato i remi a un inesperto in quel ruolo come Paratici, che qualche danno lo ha fatto e oggi come l'anno passato ne paghiamo e abbiamo pagato le conseguenze. Poi... ci scherza un nostro amico sul nome e sui tanti virgolettati che hanno avuto a che fare con anno di M e così via. Poi, ragazzi, no, non abbiamo spoilerato, abbiamo solo detto qualcosa.
Noi abbiamo
qualcosa.
Riportato alcune cose che sono già uscite su tutti i siti di riferimento. Esatto. Quindi se aprite qualsiasi sito in cui si parla di Juve, il pezzo c'è.
Poi
quindi,
andatevela a vedere, insomma, siete...
Se poi...
Se siete abbonati, avete modo anche di... Appunto, però, ragazzi, guardare quei dettagli non sono stati raccontati.
Non è che, si parla solo di quello oggi.
Qualcosa dobbiamo dire, evidentemente. Diciamo, ne abbiamo prese tre, in particolar modo, di pillole di,
sì, 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 sì,
di questa serie. Qualcosa da sentire in regia? Pronti, Francesco?
Scusa, Andrea Roma.
Ciao.
Io intravedo da 3 anni a questa parte che la più grande difficoltà della Juventus è quella di cucire addosso un vestito, cioè un'idea tattica, uno schieramento ideale. Perché se io dovessi pensare alla Juventus di Antonio Conte, penso al 3-5-2, dove ogni giocatore saprebbe a che fare e come muoversi in campo. Quella di Allegri, io ripenso alla svolta avvenuta 4-2-3-1 contro il Sassuolo, quindi al 4-2-3-1.
La svolta è avvenuta
con la
Lazio.
Ora io da questa parte non so cos'è la Juventus, che ibrido è, come vuole giocare. E questo dovrebbe facilitare anche i giocatori una giusta comprensione.
Pensi alla Juve di Lippi e però, pensi al 4-3-3.
Esatto, però non necessariamente ci vuole uno schema fisso per ottenere dei risultati. Si possono ottenere risultati anche con un calcio un pochino più liquido, anche con
calcio liquido,
un paio,
attenzione,
due o tre sistemi di gioco di
calcio
riferimento.
Di Pirlo, calcio liquido.
Esatto. No, però Allegri ci ha abituato, ti ricordi quando giocava con Barzagli, a questo 3-5-2 ibrido col terzino che tornava, che faceva, eccetera. Adesso probabilmente ci ha provato, ma non ha i giocatori giusti per fare quello che ha in mente e non ha ancora trovato, secondo me, la sistemazione giusta dal punto di vista tattico per far rendere i giocatori come vorrebbe. Questa è l'idea mia di questo inizio di stagione di Allegri.
Sì, la quadra sembrava
essere
trovata. Stiamo parlando, insomma, in bassa frequenza stiamo vedendo delle immagini così. Allora, stiamo parlando anche delle scelte che ovviamente, ecco, non abbiamo parlato insieme delle quattro sberle prese a Londra.
Ma non parliamone, perché secondo me...
Però le scelte effettivamente un po' inconsuete a centrocampo, quasi obbligate,
non un
direi.
Po' inconsuete, secondo me sono state delle scelte che hanno, da inizio stagione, sopravvalutato c'era alcuni
Kulusevski
giocatori.
Aveva dei problemi ai denti, poi abbiamo visto,
esatto,
in campo.
Esatto, perché se tu non hai Bernardeschi, non hai altri.
Dybala a mezzo servizio, e alla fine, sì, forse qualcosina di diverso,
c'era,
però
c'era Bentancur che non era in condizione. McKennie che ha fatto quel che ha potuto, stessa cosa Locatelli, è un Rabiot disastroso. Se tu sei un allenatore, Bentancur e quel Rabiot non li fai giocare, perché non hanno dato nulla alla squadra in quel momento, quindi tu, che hai il polso della situazione, non li fai scendere in campo. Locatelli e McKennie, magari in un altro sistema, con qualcun altro di fianco, avrebbero potuto dare qualcosina di più. Sta di fatto che con quest'idea tattica, con questi giocatori, hai regalato il centrocampo al Chelsea, che se l'è preso, ha dominato anche sulle fasce, ha dominato tutto, però lì il centrocampo gliel'hai preso, gliel'hai dato. Hai sbagliato tu a puntare, ma non è che ce l'ho con Bentancur e Rabiot, ma quella sera sono stati disastrosi.
Bentancur, le solite
disastrosi,
amnesie.
No, sono stati disastrosi, completamente disastrosi, non solo loro, però in un centrocampo a 4, se tu hai due giocatori disastrosi, giochi a 2. E gli altri ti asfaltano, ed è quel che è successo. Poi ha fatto una partitaccia anche Alexandro, secondo me forse peggiore in campo. Detto questo, però, se tu sei un allenatore, non puoi puntare su Bentancur titolare che ti fa una partita del genere. O lo hai letto male tu, o lui ti ha detto sto bene,
quindi,
sto bene,
quindi
non sta
magari
bene, non
col
sta...
senno del poi, Kulusevski dentro dal primo minuto,
non so dirti, ma non avrei fatto
o
giocare
il ragazzino subito dentro,
certo,
è un rischio,
certo,
con Cuadrado
che...
alto.
Allora, giochi con giochi da ragazzino al primo minuto, partire titolare, prendi 4 gol, vabbè, ma hai fatto giocare...
Bruciato.
Vabbè, ma hai fatto giocare quello. È difficile, ci vuole equilibrio, però da uno che vive lo spogliatoio, i giocatori tutti i giorni, mi aspetto più che vedere quel Rabiot e quel Bentancur del primo minuto. Non
anche
erano
perché a centrocampo
in grado di sostenere
sembrava...
i 90 minuti contro il Chelsea, loro due.
Sì, sì, avesse trovato la quadra, no? Con McKennie,
sì, sì, sì,
e Locatelli.
Ma infatti McKennie non ha giocato un'ottima partita, ma... Secondo me in un sistema diverso avrebbe potuto rendere anche di più. Stessa cosa da Locatelli. Lì, di fatto, li hai messi nelle condizioni di fare il minimo o sotto il minimo. Un pochino sotto il minimo.
Poi,
mentre invece Rabiot e Bentancur, disastro.
Sì, sì. Una partita...
Disastrosa.
Disastrosa, da dimenticare. Poi non avevi grandi alternative.
Esatto.
Ti giravi in panchina, c'era quello
non,
che c'era.
Non
perché...
c'è il solito Ramsey, non c'è Bernardeschi.
Bella mezzo servizio.
Artur.
Kulusevski con dei problemi.
Kulusevski aveva
Artur,
anche lui. Anche lui non è che ti fa la differenza.
Non pervenuto.
E alla fine, cosa potevi fare? Potevi mettere Danilo a centrocampo, l'avessi avuto a disposizione, no?
Esatto.
Poteva essere anche un'idea, ci avevo anche pensato.
Avresti messo molto più facilmente Cuadrado alto.
Ho anche Cuadrado alto, comunque Cuadrado a centrocampo ti dava qualcosa in più.
Tanti
e Danilo ti dava qualcosa in più sicuramente da terzino. Cuadrado no, non l'ha visto l'avversario, alzano d'oro.
E quindi i problemi di questa squadra hanno anche a che fare con la lunghezza della panchina.
Anche la lunghezza.
Se è vero che Chalobah, Rhys James e Hudson Odoi siano tre prodotti del vivaio del Chelsea, ecco, sono i famosi CTP, ecco.
Sì.
La Juventus, ecco, non li ha cresciuti quei giocatori, o li sta crescendo. De Winter è un esempio, no? Quei giovani che non vanno neanche a riempire posto nella lista, a prendere posto nella lista. E che i campioni d'Europa poi, insomma, azzeccano tutto in questa partita, che peraltro spendono molti soldi con un mercato anche importante, Lukaku,
certo.
Segna Timo Werner, che è un pezzo certamente pregiato del mercato recente. Detto questo,
hanno Lukaku, gol... Havertz, altri, si è fatto male Chilwell, è uscito anche Kanté, esatto. Cioè, ragazzi, il Chelsea ha fatto un partitone assoluto, e non era al 100% dal punto di vista degli effettivi. Noi neanche, ma abbiamo fatto una partita inguardabile.
Wolf, che te ne frega del 4-0, tu e Holz siete evoluti, guardate la luna e non il dito. Poi dice un nostro amico:
guardiamo anche l'Europa League.
Sì, una volta.
Così, in bassa frequenza, chiaramente.
Due domande per noi. Allora, vai. Visto che il mercato è cambiato, prezzi e stipendi dei calciatori, molte squadre europee hanno proprietà arabe o russe, piene di soldi, non pensate che anche la famiglia Agnelli si debba adeguare e passare la mano addirittura?
Non credo, anzi, io finché
garanzia
c'è la famiglia garanzia dal, grande garanzia, dal 23 famiglia, mi pare, io non andrei a cambiare.
Non ci sono grandi dubbi. La seconda domanda
dopo.
C'è il notiziario da ascoltare.
Tra pochissimo, ciao. Noi.
Terzo tempo.
Rieccoci sempre insieme, sempre in diretta, 20:08, terzo tempo, Radio Bianconera. Ieri abbiamo provato a fare un borsino di chi sale e chi scende con Giulia Borletto, considerando da chi ripartire, i giocatori cardine, i pilastri di questa Juventus,
i futuri cardini, anche
i futuri cardini, certo, e invece soprattutto concentrandoci su chi evidentemente magari salutare anche dopo una stagione, parte di una stagione complicata, ecco, in proiezione. Io ti chiederei invece un'altra cosa, quelli in bilico, cioè quelli che giudizio sospeso,
ad esempio uno come Kulusevski, un giocatore su cui non me la sentirei di infierire troppo. Perché? Perché ha giocato poco, perché ha giocato anche partite un po' così, non gli è stata data una certa continuità né di partite né anche di ruolo. Quindi su Kulusevski io avrei qualche difficoltà a dire bocciato. No, perché ha giocato poco e ribadisco, non ha avuto tutta quella fiducia che magari non si è neanche meritato, però non ce l'ha avuta. Quindi su Kulusevski il mio giudizio è sospeso, su altri no. Su Ramsey e su Rabiot in primis, secondo me, abbiamo avuto modo di rivalutarli.
Adesso non ci sia un tifoso della Juventus nel mondo in grado di pensare
che possa dire
a una poi, stagione ancora con Ramsey.
Ma io ti faccio anche una domanda che secondo me si può fare a tutti i giocatori della Rosa, e poi ti rispondi: cosa hanno fatto per la maglia della Juve? Hanno fatto qualcosa? Cosa ha fatto Ramsey? Cosa ha fatto Rabiot per la Juve? Secondo me poco, troppo poco per meritarsi la conferma. Poi parliamo di un'azienda, la Juve, che poi giustamente, legittimamente può decidere se confermare o non confermare. A questo punto loro due io li vedo fuori potendo già gennaio probabilmente. Poi vedremo se ci saranno le opportunità e le occasioni. Su altri come Kulusevski andrei un pochino più cauto. Ecco, su Kulusevski mi muoverei soltanto a fronte di un'offerta pesante. Stesso discorso per McKennie. Preferibilmente lo terrei, ma se mi arrivasse un'offerta importante con una plusvalenza buona a bilancio, a quel punto ci rifletterei.
Siamo pronti per andare da Ruben Oliveira. Buonasera Ruben, grazie di essere con noi.
Buonasera e benvenuto.
Buonasera a tutti.
Un piacere.
Ho passato alla Juventus dal 2002 al 2006, anni importanti i tuoi in bianconero, che certamente ricorderai bene, e da osservatore che ha partecipato alla vita della Juventus ti chiedo oggi come vedi le vicende di questa Juventus, comunque in difficoltà in campionato.
Vedo una squadra molto molto in difficoltà, ancora secondo me Allegri ancora non è riuscito a darle un'impronta come l'aveva fatto nel suo primo periodo alla Juventus. Non riesce a trovare una quadratura giusta, poi questi infortuni che capitano molto spesso, volentieri riballa, gioca altre partite, poi sta fuori due, adesso Danilo. È tutto un po' un po' complicato prendere un po' di quadratura in questa squadra, perché a parte gli infortuni, secondo me Allegri ha trovato una squadra un po' in difficoltà mentalmente.
Eh sì. Secondo te si può ancora parlare di scudetto o in questo momento siamo praticamente quasi a dicembre, meno 11 da Milan e Napoli è fuori portata?
È molto difficile, mm-hmm. molto difficile, perché comunque le squadre che stanno davanti sono squadre che stanno bene, non lasceranno troppi punti per la strada, secondo me. Secondo me sarà difficile quest'anno di provare a vincere il campionato, non credo che arriveranno, però mi auguro che perlomeno arriveranno tra le prime quattro, perché mm-hmm. non entrare in Champions sarebbe un fracasso.
Sì.
A questa Juve servirebbe un Ruben Oliveira, anche vista la sua duttilità tra centrocampo e fascia. Ti chiedo un giudizio, Ruben, su un tuo connazionale, Rodrigo Bentancur, che non sta vivendo anche lui un momento particolarmente felice.
Guarda, Rodrigo viene da un momento particolare, prima con la nazionale, no? Perché ha preso vengono da un brutto periodo della nazionale, mm-hmm. ha avuto tantissime critiche. E poi io dico che rispetto agli anni precedenti, no, lo che era il calcio precedentemente, caratterialmente i giovani di oggi secondo me sono un po', non sono così forti come quelli di prima, secondo me. Quello va molto al carattere, secondo me, tante volte.
C'è un problema di carattere per
personalità,
sono tanto
Rodrigo.
Alle critiche, no, con questi social che sono un po', diciamo, il male del calcio di oggi praticamente, perché fanno un gol e subito lo vogliono fare vedere, far notare tante volte. Poi quando arrivano le critiche, tanti le soffrono, diciamo.
Si scoraggiano.
Quindi Rodrigo viene da un periodo particolare, comunque un ragazzo con una grande potenzialità per giocare alla Juventus. Secondo me è un giocatore della Juventus, perché c'è la forza fisica, la struttura della Juventus. Quindi niente, sta passando un periodo un po' così e speriamo che riesca a uscire.
Cosa gli diresti, potessi, il tuo messaggio a Rodrigo?
Lo portiamo noi, magari.
Guarda, il mio messaggio, le potrei dire quello, che sulla critica deve lavorare il doppio,
okay.
e dimostrare ogni domenica, ogni volta che va in campo, uh-huh. che veramente indossare quella maglia c'ha un peso ogni partita. Non è che puoi giocare una partita sì, due partite, ma la Juventus le partite brutte non le puoi fare, perché sei all'occhio delle critiche, è normale, una squadra così vincente, importante... Deve abituare, secondo me tanti di loro non si sono abituati ancora a lo che è l'ambiente Juventus.
Non ti curare di loro, guarda e corri.
Ruben, da Allegri prima, poi Sarri, poi Pirlo, di nuovo Allegri, dov'è che ha sbagliato la Juve?
Secondo me in tutti questi cambiamenti da allenatore, secondo me con Allegri stava bene, è arrivato in due finali di Champions,
sì.
secondo me era giusto darle un po' di aria alla squadra, secondo me, non so come è andato poi alla fine internamente, però magari se Allegri chiedeva quei 2-3 giocatori per rinforzare o per mantenere quell'equilibrio, ce l'avrei dato. Però no, poi alla fine, come non so la dinamica dentro, come sono andate le cose, quindi non so qual è stato, perché è stato lo scenario suo. Secondo me era quella la via da seguire. Uh-huh. Però la Juve è molto difficile fare 6-7 anni consecutivi. L'ha fatto un po' Conte ultimamente, quando è stato quel periodo là, poi per il resto non danno troppo tempo, diciamo, agli allenatori, capito?
Tornando indietro, molti si sono chiesti, ecco, le Juventus del passato erano molto riconoscibili, no? Quella di Conte 3-5-2, ad esempio, sì. quella di Allegri, la svolta del 4-2-3-1, la tua sì. Juventus, il 4-4-2 di Capello, ecco, c'erano sì. delle certezze, no?
Sì.
Che adesso mancano.
C'erano delle certezze, sì, perché e poi, diciamo, per esempio, noi c'avevi giocatori d'utili, se parlo da Concironi, no? Per esempio è arrivato Mutu in quel periodo là che era sì. qualificato, vi ricordate?
Sì, sì, sì.
Adrian era un attaccante e con Capello si è dovuto adattare a fare il 4-4-2, per forza, ha fatto la fascia benissimamente.
Anche tu hai fatto l'esterno con Capello poi a un certo
sì,
punto,
sì,
no?
Sì, con Fabio ho fatto là e poi mi ha messo pure tante partite a fare il 2 a centrocampo, no? Con Emerson o con Virà. Tante volte, quindi ti devi adattare a quello che voleva lì. Comunque eravamo quelli 4-4-2 e non mai cambiato. Ovviamente prima c'avevi dei 25 giocatori, erano 10-12 erano capitani delle rispettive nazionali.
È vero.
C'avevi giocato, era un'altra cosa prima, per quello ti parlo dello che era carattere. Prima erano più carattere. Uomini rispetto a questi giocatori già giovani senza tante. Fai un anno bene a Firenze, per esempio, no? Stai parlando di Bernardeschi sì. all'epoca di Chiesa. Fai un anno bene alla Firenze e subito alla Juve. Prima non era così. Prima devi fare 3-4 anni bene.
È vero.
La squadra per per venire alla Juventus, quindi arrivavano già giocatori maturi, secondo me.
Secondo te Vlahovic è da prendere subito, o anche lui magari è da aspettare un attimo per valutare?
Cioè, quel ragazzo c'è un potenziale impressionante, uh-huh. Quel ragazzo mi fa ricordare la stessa voglia che c'aveva Ibra quando è arrivato alla Juve, quella forza, si vede la fame che c'ha quel ragazzo, sì, guarda, sì, sì, in ogni partita. Sta passando un momento difficile per il fatto del rinnovo, lo hanno un po' martellato tanto, uh-huh. Però è quello che ti parlavo di carattere, no? Quello c'ha 22 anni, si è messo alla spalla tutto quanto, sì. Si è allenato come un animale, perché c'ho gente amica che sta lì dentro e mi dice, guarda, questo, anzi, con le critiche, sta 4 ore qua al campo. E poi la domenica si vede. Quella è la differenza fra i giovani di carattere e i giovani con meno carattere.
Chiarissimo. Ultima, Ruben, a proposito di Ibrahimovic, cosa ricordi del lavoro di Don Fabio anche con Ibra, no? Ma è vero che lo metteva, sì, a calciare a fine allenamento?
Sì. Ma con Ibra rimaneva spesso, volentieri. Okay. Poi Fabio le faceva fare dei cross a Sambrota, a Pesotto, tutta la gente che avevamo, i terzini che avevamo, perché lui di testa faceva fatica, no? Le piaceva, okay, andare sempre col piede. Mi ricordo una volta che Fabio diceva, devi andare con la testa, devi andare con la testa, e arriva questa palla altissima, alza il piede di 3 metri e col piede boom, spacca la porta. Io faccio così, mister, fammi fare così, mister.
Va bene lo stesso.
E cosa vuoi dire?
Ecco, basta buttarla dentro.
Mi ricordo anche qualche scazzottata con Zebina in allenamento. Erano due caratterini.
Guarda, ci sono tanti contrasti. Sì. In una squadra così importante,
è vero,
così,
è vero.
Il carattere succedeva spesso.
Il carattere non mancava.
Non mancava.
No, quello non mancava mai. Però per quello andava in campo e poi si vedeva la forza della squadra.
Sì,
no?
Sì.
Però rimaneva sempre là, per lo generale, certo, rimaneva sempre là. E poi non usciva mai fuori quello che succedeva alla Juve.
Sì,
quindi
è vero.
Sono successe tante cose che non sono mai uscite. Quindi prima di quella Juventus era veramente un carro armato, diciamo. Capito? Mm-hmm. Secondo me, se non succedeva quello che è successo, si poteva fare bene in Champions League ancora, secondo me.
Ti facciamo sentire ancora una cosa in extremis, una domanda per te da un nostro ascoltatore. Sentiamo.
Ciao Marco, ciao Ruben, una domanda a Ruben, una più che altro una curiosità. Come mai i giocatori, se vengono chiamati da determinati allenatori come Capello, che tu hai avuto alla Juventus, giocatori, allenatori che hanno vinto, Capello, Mourinho,
sì,
Guardiola, Ancelotti, eccetera eccetera, e invece se richiama un altro allenatore tipo Allegri, sì, ha vinto l'Italia ma non ha un pedigree internazionale,
quanto incide l'allenatore nella scelta dei giocatori? Qualcosa ci hai già detto, no? Molto,
sì, no, tantissimo. Io, guarda, lui mi ha nominato Ancelotti, io non l'ho avuto Ancelotti, sono arrivato alla Juve e Ancelotti era andato via, era tornato a Lippi, ma però quando sono arrivato alla Juve, Ancelotti, giocatore, mi raccontava Del Piero, avevo Paolo, sì, Montero, quelli che stavano con lui, mm-hmm, l'hanno pianto tutti a Ancelotti, ma solo per il carisma e per la persona che era. Ci sono allenatori che hanno carisma, tipo Ancelotti ti diceva 2 o 3 cose, però c'aveva un modo, un carisma che entrava subito ai giocatori e ti faceva capire subito che ci sono allenatori che fanno più fatica, ci sono allenatori che sanno coccolare i giocatori importanti, sì, tipo, sì, sì, Mourinho, Guardiola, tipo, quindi c'hanno un carisma questi allenatori vincenti, che purtroppo chiunque giocatore vuole andare da loro, perché tra giocatori si parla, non si sanno tutti, quindi sanno come la metodologia, uh-huh, lavoro che hanno. Tipo Ancelotti era un allenatore che, Capello per esempio, no? Capello ha detto, non guardava in faccia a nessuno. Capello, ti chiamavi come ti chiamavi, avevi 15 anni, avevi 38 anni, gioca quello che sta meglio.
Certo.
Con Fabio è andato via Ciro Ferrara, è andato via Montero, è andato via tanti giocatori perché non si trovavano con il modo di fare di Fabio. Però lui non guardava in faccia a nessuno. Era così la metodologia sua. O lavorate a mille o non giocate. Uh-huh. Quello per tutti quanti. E quindi tante volte al giocatore piace queste situazioni, no? Che diciamo che non ci sono prime donne,
sì,
sanno tutelare i campioni quando devono farlo giocare, quando farlo riposare. Sono piccole cose che tutti ai giocatori piacciono. Infatti quando vanno a fare una scelta dicono chi allena, che squadra vanno a fare, perché dipende sempre dall'allenatore.
Certo. Ruben, parli già da allenatore.
L'idea mia è quella, quindi devo fare il UEFA a giugno,
ecco,
e quindi voglio partire. Punto.
sì, sto studiando per quello.
Bene,
sperando di sentirci presto.
Magari ci rivediamo da queste parti, eh. No, grazie.
Ho il tempo, speriamo bene. Dai,
Ruben Olivera.
Ciao Ruben,
grazie
mille.
A tutti.
Ciao Ruben.
Un saluto.
Ciao, ciao.
Bella esclusiva, bei racconti, bene. Bei momenti. Non c'erano le telecamere.
E
di,
anche, posso dire,
di Prime Video.
Non c'erano le telecamere, ma anche era un bel giocatore Ruben Olivera. Sì. Era un bel giocatore.
Molto duttile, forte a centrocampo,
in una squadra,
interdizione,
in una squadra incredibile.
Aveva gamba. In quella
visione.
Squadra lì con Emerson, Vieira, Camoranesi, cioè, Nedved, cioè, è riuscito a trovare spazio.
È riuscito
comunque
a trovare spazio, è quello che dice, cioè non è scontato
oggi
giocare.
Sarebbe titolare?
Beh sì, sì. Dove non lo so, perché lui è un giocatore che ha giocato in diversi ruoli, no? Ha giocato un po'
sia interno sia sulla corsia.
Interno, corsia, ogni tanto anche sulla tre quarti, bazzicava. Un giocatore che poteva ricoprire molti ruoli, poteva fare anche la seconda punta, forse l'ha fatta addirittura. Però un bel giocatore perché aveva gamba, aveva visione, aveva anche un certo fisico e in alcuni momenti ti aveva dato anche una bella mano, me lo ricordo bene.
Torniamo sul presente, ragazzi. Kulusevski ha giocato poco e male, Rabiot ha giocato troppo male, il Ramsey nulla, Arthur no comment, Bentancur involuzione totale, entro due stagioni bisogna disfarsi di tutti. Un saluto ad Olivera, Fabrizio da Torino. Ruben ha detto una cosa importante, il carattere.
Carattere.
Quando non ci arrivi con le caratteristiche tecniche, e non era il suo caso, molti altri giocatori sono arrivati a vincere della Champions League, probabilmente perché si allenavano il triplo.
Torricelli, tu... ai giocatori della Juve gli devi far vedere la partita del 96, la finale di Champions di Torricelli. Li fai sedere, i vari Chiesa, i Bentancur, Rabiot.
Chiesa, siediti. Insomma, è già sulla
vabbè,
buona
ma
strada.
Tu glielo fai vedere anche a Chiesa, non fa male, l'ha già vista, lo rivedi. Rabiot lo fai sedere, prendete Arancia Meccanica con gli occhi aperti, ecco, lo tieni lì e gli fai vedere la finale di Champions 20 volte consecutiva, Rabiot. Perché uno coi mezzi di Rabiot dovrebbe spaccare le partite, perché uno con i mezzi di Torricelli ha fatto il diavolo a 4 in una finale di Champions, capisci? Allora lì non puoi con i mezzi di Rabiot accontentarti di fare una partita
arrivando
così.
dalla Caratese per 50 milioni di lire.
Esatto,
mi pare che fosse
veramente
anche...
costa come un paio di scarpe di Rabiot praticamente.
Rabiot invece ha pagato più di 7 milioni di euro, preso a parametro zero.
Esatto,
capisci?
Da lire ad euro, tra l'altro. Ecco, la differenza è un po' quella. E il carattere, dice bene Olivera, il carattere, cioè i mezzi tecnici sono importanti, ma se tu ce li hai e non li usi come Rabiot, che te ne fai?
Lui,
niente,
tra l'altro, è passato da falegname.
Sì, me lo ricordo, Moreno, infatti Torricelli. Lo chiamavano Geppetto. Lo chiamavano all'inizio.
Falegnameria alla Champions League, alla finale vinta.
Alla finale, tra l'altro.
Come? Col carattere, la dedizione, la perseveranza, la forza. Tutto quello che ha descritto molto bene Olivera.
Ecco, il carattere, la differenza è questa. Forse un aneddoto l'avevo già anche raccontato, ma ci tengo perché è importante. Appena arrivato dalla Caratese, un'amichevole estiva, Torricelli viene messo in campo, in difesa. A un certo punto, non mi ricordo più chi me l'aveva raccontato, un collega da bordo campo, si inizia a sentire urla, Giulio Cesare qua, si girano i giornalisti, si girava anche la panchina della Juve, c'era Torricelli che dava indicazioni. Cioè arrivato da 4 ore a dei giocatori che avevano vinto qualcosina,
però sullo stomaco, ragazzi.
Torricelli, tu vai là, Giulio Cesare, ma hai marcatura lì, vado io sulla seconda, cioè capisci? Cosa vuol dire? Carattere. Fai una finale di Champions del genere? Carattere. Non hai mezzi? Non importa. Con un carattere così, i mezzi...
in modo nell'altro arrivi.
Ne puoi fare anche
giocatori come Rabiot danno proprio la sensazione di avere tanti mezzi.
Sprecato.
Tanta tecnica,
perché,
fisico,
esatto.
Anche un buon calcio nella testa.
A corsa, a calcio, il piede ce l'ha. Ha un fisico della Madonna. Ha tecnica, però non riesce a sfruttare un potenziale che sarebbe immenso.
È il polo. Ruben Olivera. Il suo soprannome, ce lo ricordano.
Il Pocio.
Esatto, pronunciato in quel modo, il pollo.
Sì, ce lo ricordiamo benissimo.
Il Pocio.
Altro retroscena, perché si chiamava così? Perché da ragazzino, mi ricordo che gliel'avevo chiesto tanto tempo fa,
sì.
Da ragazzino giocando era magrolino, allora lo chiamavano il pollo. Se lì vanno molto in Sud America, il coneglio, il pollo, su similitudini, metafore anzi, animalesche.
Sì.
E lui era piccolino, lo chiamavano il pollo.
Allora, ciao, col senno del poi, se proprio dovevamo cambiare allenatore avrei puntato su Gasperini, dice Carlo da Carpi, avrei
non
puntato
so.
Su, tra l'altro, prossimo avversario della Juventus, sui giudizi negativi Rabiot, Ramsey, Bentancur, Morata, rimandati, senti un po', Kulusevski, Dybala tra i rimandati.
Io Dybala, cioè comunque io ci punterei, perché non hai tante alternative, se inizi a mettere in discussione Dybala diventa...
Dybala è un giocatore di carattere.
Dybala è un giocatore che ha carattere, sì, ce l'ha, non è un carattere.
Ce l'ha il carattere,
sì,
ragazzo.
Sì, ce l'ha. Ce l'ha. Forse non è. Non ha il carattere di Chiellini, non ha il carattere di Torricelli, non ha quel carattere lì, però ha carattere. Ad esempio, ha molto più carattere di Rabiot o di altri, no? Però il problema di Dybala è un altro, è l'integrità fisica, è quella la problematica.
E ancora con sto Rabiot non può giocare da esterno, si lo dice tutti i giorni.
Quello anche vero, quello anche vero, è vero, però una volta che giochi, non è che smetti di giocare se giochi esterno.
Che diventi un mezzo brocco. Giocatore, ecco, solo perché cambi ruolo. È chiaro che il tuo ruolo da interno, sinistro in particolar modo, magari pensando a un centrocampo a tre o comunque pensando a una mediana a due, è quello più indicato per Adrien Rabiot. Poi, allora, leggo ancora altro. Chiesa seconda punta, Rabiot esterno, in tutto quattro mediani a centrocampo, si dà la colpa ai giocatori? Ma su dai, le responsabilità della sconfitta sono tutte di Allegri. Allegri più di quello non poteva fare, secondo me. Cioè, poteva fare qualcosa in più, ma gli uomini a disposizione ti hanno portato a fare una partita di questo genere. Mancavano tutti, fondamentalmente.
Sì.
Poi magari potevi, come dire, puntare subito sul ragazzino, su De Winter, ma poteva essere un grande rischio. Mettere lo stesso, anche con i problemi identi, Kuluseski, che magari avresti potuto togliere a gara in corso.
Anche
magari
quello.
Non adattare troppi giocatori.
Col senno del poi avresti potuto fare qualsiasi altra cosa, perché un 4-0 così non l'hai vista mai. Potevi, a questo punto vale la pena pure mettere De Winter. Certo, giocavi con De Winter, magari prendevi 4 gol, e dopodiché la critica, ah ma sei pazzo andare a Stamford Bridge con i campioni d'Europa a buttare dentro un ragazzino. Secondo me non avrebbe cambiato granché. Però, secondo me, l'errore è stato quello di puntare su due giocatori che non ti hanno dato niente. Bentancur e Rabiot. Poi puoi discutere del ruolo, del sistema di gioco, eccetera, ma quei due non ti hanno dato niente. Quindi era inutile giocare con loro dall'inizio. Se tu mi dici che non c'era nessun altro, questo è un altro discorso.
Tutti fuori.
Però
si attende con spasmodica, allora giochi con entusiasmo, allora il ritorno di De Sciglio.
Giochi con come sei messo, Locatelli e McKennie e giochi con 4-2-3-1, non lo so, piuttosto cambi, non fai qualcosa,
qualcosa poteva fare di
qualcosa di meglio, si poteva fare, sì, anche
non
Allegri.
Non tanto, secondo me.
Intanto Daily Mail dall'Inghilterra riporta un interesse del Chelsea per un certo Chiesa.
Attenzione.
Daily Mail non è proprio di seconda fascia, cioè di solito è attendibile, però si parla di di una cifra molto importante.
Daily Mail ogni tanto spara,
ma non è proprio,
certo, no, è un tabloid che
sì, parla di uno possibile, probabile futura offerta di Abramovic intorno agli 84.
Si era già parlato
anche del Tottenham, cioè in Premier Chiesa va. E il Mail ha riportato questa possibile offerta di 84 milioni di sterline, che è tanto.
84 milioni
è tanto,
di sterline.
E credo che sia poco di più in euro. E a quelle cifre diventa complicato. È chiaro che Chiesa è uno dei cardini della nuova Juve, quindi credo che lo consideri più o meno incedibile. Certo è che 84 milioni di sterline sono una cifra che ti permetterebbe di mettere quasi a posto, non del tutto, ma in parte a posto.
Sono quasi 100 milioni.
Sono quasi 100 milioni di euro. E il rosso è più di 290, mi pare. Comunque, metti un terzo del rosso di bilancio, lo metti a posto. Non lo so, vediamo. Vediamo anche poi se ci sarà seguito, se sarà poi un'indiscrezione confermata. Al momento la riportiamo come la leggiamo. È un'indiscrezione dell'Daily Mail.
Potremmo anche sentire il nostro collega
magari nei prossimi giorni
al
per capire
Cagnazzo,
se c'è qualcosa di vero.
Del Daily corrispondente però dall'Italia. Sì, in effetti qualche bomba l'ha tirata in passato anche prendendoci.
Ogni tanto sì, non è il Times, però non è neanche, adesso non mi vengono in mente, il Daily Star, ecco.
Ok.
Cioè è una via di mezzo tra il Daily Star e il Times.
Andiamo verso il notiziario sportivo, poi ancora insieme con Fabio Vergnano, rimanete con noi.
Terzo tempo.
20 e 34 minuti, ultima mezz'ora in nostra e vostra compagnia, 340-5425-324. Ci stiamo interrogando su quei giocatori in bilico, per cui il giudizio è sospeso. Hai menzionato Kuluseski, sta trovando poco spazio la Juventus. Fino adesso meglio la stagione precedente con Andrea Pirlo, decisamente.
Sì, decisamente sì, anche perché è stato utilizzato di più, ha inciso di più, ha segnato di più, ha avuto più fiducia dall'allenatore. Quest'anno Allegri lo vede poco e secondo me ha influito anche il fatto che poco prima dell'inizio della stagione è stato messo di fatto sul mercato con quel tentativo con l'Atalanta. queste cose i giocatori fanno finta di niente, ma sotto le accusano. Le accusano perché come se un allenatore che deve avere fiducia in te dice no, ma questo non mi interessa, proviamo a darlo all'Atalanta. Poi rimane, ok, però hai capito che non avrebbe puntato tanto su di te e in effetti si è visto.
Comunicazione di servizio per me, per il futuro è per caso previsto un intervento di un preparatore atletico nella tua, nostra trasmissione Terzo
perché
Tempo?
No?
Sì, perché no, non Giampiero Ventrone che ora è sotto contratto con Antonio Conte, l'abbiamo sentito al pelo poco prima.
Pochi giorni.
Ecco, pochi giorni prima della sua chiamata, è probabile che sentiremo qualcuno. Magari
si candida, magari lui è un preparatore atletico. Si candida.
No, Vincenzo, no. L'anno passato il Liverpool, non credo. Vincenzo, sei un preparatore atletico.
Chiediamo.
Il Liverpool giocò in Champions con dei ragazzini delle giovanili che mai avevano giocato in prima squadra. Per quanto riguarda il Daily Mail, vabbè, lui dice insomma che è più o meno come autorevolezza, è un tabloid, ecco, fondamentalmente. Quindi, come detto, qualcosa ci prende e qualcosa no. Ma il formato tabloid dalle vostre parti, correggimi se sbaglio, è il più letto, il più inflazionato, poi al netto del fatto che ci siano tabloidi più o meno autorevoli.
Certo.
Poi, allora, brutta sconfitta, qualificazione ottenuta in prospettiva di una importante partita di campionato, trovo tutto ciò assurdo e populista. Vabbè, insomma, Pierre si sta iniziando a diventare un po' polemico, Pierre, il nostro amico.
Aia.
Guardate la luna, ipotesi difficile scudetto e non il dito, Champions. Comunque, che dire... Altri giocatori in bilico, ecco, Moise Kean è uno di quelli per cui il giudizio è sospeso?
Sì, secondo me anche, ha avuto anche lui come Kulusevski, no? Praticamente poco modo di incidere, si è fatto anche male, questo sul giudizio influisce inevitabilmente, quindi su Kean anche lì giudizio sospeso, però è ora che magari inizi a dare qualcosa, un po' di contributo in più, ecco, in fase realizzativa. Sta mancando tantissimo la Juve da quel punto di vista. Stanno mancando tantissimi gol, in particolare i gol degli attaccanti.
Allora, io riprendo ancora il messaggio di Pierre, che l'ho letto con attenzione. Lui ha questa tesi, che ha anche espresso ieri, no? Si sta facendo un caso su una sconfitta, brutta, quanto vogliamo, ma a qualificazione ottenuta e in prospettiva di un'importante gara di campionato. Lui lo trova assurdo che ci sia questo processo. È la modalità che non è piaciuta. Visti anche però ci sono delle attenuanti molto forti per questa squadra, le tante assenze, il problema, il discorso che probabilmente andando a Stamford Bridge con il doppio risultato la Juventus ha alzato un po' il piede, ha tirato dietro un po' il braccio, si aspettava magari una gara da condurre con più facilità. Il Chelsea, che ha anche approfittato a buon ragione per vendicarsi dalla sconfitta maturata a Torino, poi l'imbarcata è stata presa. E quando prendi queste imbarcate te le ricordi, l'ultima in Champions League, anzi in Europa, col Celta Vigo nel 2000, l'ultima in campionato con la Roma e il 4 di Totti, sono quelle robe che ti ricordi.
Sì,
avesse perso 2-0, probabilmente il giudizio sarebbe stato diverso.
È stata l'imbarcata, è stato il fatto di non averla mai messa in difficoltà, un secondo tempo raccapricciante, cioè hai perso 4-0 ma poteva finire 6. Sono cose a cui la Juve non è tanto abituata. E sono cose che poi nel bilancio di una stagione, questa partita te la ricordi. Tra 6 mesi, 3 mesi ti ricordi quel 4-0 contro il Chelsea. La partita.
Te lo ricordi anche tra qualche anno.
Esatto. La partita col Benevento, la sconfitta, così magari quella dopo qualche mese passa un attimo. Il 4-0 col Chelsea rimane.
Manager di hotel, il nostro amico Vincenzo da Roma, okay.
A riposo.
Poi ragazzi, ma secondo voi a fine campionato scommettereste per quale posizione in classifica? Saluti Angelo, ve lo chiediamo noi a voi.
Scommetterei, ma io ti direi che secondo me la Juve deve arrivare almeno quarta.
Almeno quarta.
Dico dalla quarta in su. In su a salire, dalla quarta a salire. Come si dice.
Allora, Artur, giudizio sospeso. Sì, secondo me il giocatore per il momento è scommessa persa.
Posso dirti? Secondo me non è sospeso. È già un no.
Rabiot?
Per me. E ti dico, non tanto per questa stagione, a me su Artur io ho iniziato ad avere serissimi dubbi con quel retropassaggio, ti ricordi? Forse proprio col Benevento. Ecco. Dopo quella partita, cioè un centrocampista delle cose così non le fa. Anche contro il Chelsea ha perso 2-3 palloni. Cioè è un giocatore che non ha ancora capito cosa deve fare, cosa serve alla Juve. E quindi per me il giudizio su Artur è no. Mi sento un po' giudice di X-Factor, però è un po' così.
Siamo pronti per andare da Fabio Vergnano. Buonasera Fabio, grazie come sempre di
essere
con noi.
Ciao Fabio.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Ti farà piacere, scusa se... Prima, poco fa, abbiamo ascoltato, è intervenuto da noi, Rubén Oliveira. Te lo ricordi benissimo, ovviamente.
Sì, come no. Sì.
Era un gran bel giocatore, aveva gamba, aveva fisico e ha trovato spazio in una Juve che era una Juve incredibile. Ecco, a me ha fatto...
Leggiamogli qualcosa. Magari.
Ecco, mi ha fatto sorridere, mi ha fatto riflettere anche. Non pensavo, ci ha raccontato che l'addio di Ancelotti, quando Ancelotti ha comunicato alla squadra che sarebbe andato via, c'erano i giocatori che piangevano, c'era Montero che piangeva.
Gliel'hanno raccontato, però lui
gliel'hanno raccontato e questo lui l'ha giustificato con il carisma di Ancelotti. Lui ha detto: io raramente ho visto degli allenatori con un carisma del genere. Non è tanto il carattere, le urla, ma proprio il carisma. Cioè, ti parlava e tu percepivi questo carisma. Cioè, far piangere Montero credo che siano riusciti in pochi al mondo, eh.
Sì, forse
qualche donna,
o qualche barista dei Murazzi.
Me lo ricordo, che chiudeva. Me lo ricordo molto commosso quando andava a trovare
Pessotto, è vero,
Pessotto,
certo,
in ospedale.
Certo. Sì.
Comunque, Ancelotti, ragazzi, è uno che dove va lascia sempre il segno.
È vero.
A parte che è un grande allenatore,
sì.
Ma poi è una persona adorabile. Adesso io l'ho vissuto dall'esterno, nel senso che gli parlavo anche molto dopo quando è andato al Milan, mm-hmm. gli ho parlato quando allenava Chelsea, e con me era gentilissimo, non gentile, però il carattere era quello, penso sì. che negli spogliatoi, poi sono stato io a comunicargli che l'ha mandato via, non
veramente?
Lo ancora.
Ce lo racconti?
Ma va.
Sì, perché era un giorno io avevo sentito nell'aria che la Juve non voleva
continuare
fermarlo, mm-hmm. e allora lo chiamo, perché io lo chiamavo spesso, mm-hmm. gli dico: Carlo, guarda che ti mandano via. E lui mi fa: ma come mi mandano via? Ho un contratto ancora un anno, mi pare, ma mm-hmm. cosa mi mandano via? Ma neanche per idea, ma non è vero, sono tutte voci. Vabbè, Carlo, fai come vuoi.
Io ti ho avvisato,
io mi auguro che sia così. Sono passate 2 ore, mi chiama e mi fa: mi ha mandato via. Esatto. E te l'avevo detto, gli ho detto io.
E comunque hai fatto uno scoop, eh?
Sì, io non avevo scritto nulla ancora, perché
sì, certo. Insomma,
eravamo ancora tutti nel dubbio, però mi ha fatto ridere che dopo un'ora o due mi ha richiamato lui, mi ha detto: guarda che mi manda davvero via.
Pensate, incredibile.
Te l'avevo detto, più che avvertirti, non potevo fare.
Che bello.
Ma no, Fabio, ma dopo lo scudetto vinto dalla Roma?
No, aspetta, al secondo anno di Carlo, che
esatto.
È stato nel 2000, no, cos'è stato?
2000-2001.
Dopo, non è Perugia?
Perugia
è
prima.
Perugia l'anno prima, sì, credo.
Esatto, quell'anno dopo lì l'ha mandato via.
Ma prima e di sapere se, no, questa è la mia curiosità, cioè ha scudetto ancora da giocarsi o a cose fatte? Questo non te lo ricordo.
No, era praticamente finito, okay. Il campionato era finito. Mm-hmm. No.
Okay.
Io so che poi andammo a Parma, gli abbiamo chiesto solo per dirti il carattere di Ancelotti, che adesso io penso che l'abbia conservato anche in Spagna. E gli chiedemmo: Carlo, io e altri colleghi, possiamo venire a farti l'intervista, come mm-hmm. si fa in questi casi? No? Lui era uno che l'aveva mandato via da 2 ore. E poteva essere fuori di testa, incavolato con la luce. Certo. Ci ha fatto andare a casa sua a Parma, ci ha offerto il pranzo al ristorante, ci ha portati a fare l'intervista nel salotto di casa sua, mm-hmm. e dulci in fondo, siccome eravamo 5 colleghi, eravamo fuori Parma, perché lui aveva questa villa fuori Parma,
sì.
Ci ha messo a disposizione il salotto per scrivere.
Beh,
noi siamo stati 3 ore a scrivere di lui, mm-hmm. a casa sua.
Che bello.
E la moglie ci portava la birra, la Coca-Cola.
Ma che meraviglia.
Una cosa unica al mondo. Ma che allenatore ti fa una cosa?
Ma soprattutto poi, come dicevi tu, poco dopo essere stato esonerato, che sei incazzato.
Il giorno dopo.
Mai successo.
Il giorno dopo.
Vabbè, però Fabio...
Per le gara.
Sì.
Ecco, anche perché ovviamente grande allenatore, grande uomo, ma anche grandi giornalisti. Non penso che con tutti ci fosse questo trattamento.
Effettivamente.
Quindi complimenti anche per il rapporto.
Noi eravamo i soliti 4 che frequentava mm-hmm. la Juve tutte le mattine, tutti i giorni dell'anno, quindi
sì, vi conosceva bene.
Eravamo io, Tutto Sport, la Gazzetta e Repubblica, mm-hmm. insomma eravamo noi 4, eravamo quelli che vedevamo la Juve di più, che stavamo di più con lui, perché lui aveva un rapporto buono. Nel libro che ha poi scritto insieme al Ciato, al collega Ciato, c'è una citazione, lui dice che è stato il vostro collega Fabio Breno che mi ha comunicato che mi licenziavano, mi ha citato nel libro.
Non vado a ripescarlo perché l'avevo letto, ma non
una
roba
non ricordo.
Bello, sì, cioè divertente.
Erano tempi, nonostante non vincenti, perché non abbiamo vinto niente quei due anni, però migliori di quelli attuali, ma ci vuole anche poco, direi.
Anche sul lavoro, immagino, perché avere un rapporto diretto con l'allenatore è qualcosa che adesso è veramente un privilegio per pochissimi.
Sì, sì, ma dipende anche dal tipo di allenatore, perché con Ancelotti massimo, con Lippi anche, Capello per esempio zero.
Sì,
Capello era uno che non voleva avere rapporti con noi, cioè a parte i rapporti lavorativi,
sì, chiaro.
Ma con Capello non siamo riusciti ad andare a bere neanche un caffè.
E nonostante si fermasse, Fabio, io me lo ricordo perché all'epoca ero un ragazzino e frequentavo il centro Sisport. Capello quasi tutti i giorni si fermava a mangiare. Ti ricordi al centro Sisport che c'era una specie di bar?
Mensa lì.
Esatto, sì, con Italo Galbiati si sedevano, prendevano una pasta al pomodoro, 4 euro mi pare, facevano pranzo lì. Capello e Galbiati,
certamente economico, magari anche buono.
Era buono.
Quell'anno lì la Juve andò in ritiro a Salice Terme.
Sì.
E noi eravamo lì e un giorno gli abbiamo detto ma andiamo, era il primo anno, gli ha detto andiamo a parlare, diciamo se magari stasera ci incontriamo a cena, così ci conosciamo meglio. Gli abbiamo detto ma piacere, noi avremmo piacere di stare con lei questa sera. E la sua risposta è stata non ho alcun interesse a cenare con i giornalisti.
Ah, beh simpatico.
Simpaticissimo.
Vabbè dai.
Che bello.
Parliamo di robe più attuali.
È
più
bello
attuali.
Anche fare un attimo un
ecco,
salto.
Ma a proposito di retroscena, hai avuto modo di spiare qualche sequenza, visto che abbiamo parlato anche con un responsabile di Prime Video poco fa, Dante e Sollazzo, per quanto riguarda la serie dedicata alla Juventus.
L'ho vista oggi.
Bene. Io ho visto la prima puntata, poi non ho più avuto tempo, però bella, fatta
mi
bene.
Mi sono annoiato già alla prima.
Ah sì?
Ma no, perché per vedere la Juve che non c'è più, per sentire Pirlo che dice a Piazza guarda che meglio che vai
a giocare altrove.
Per vedere gli allenamenti a Continassa. Per vedere partite, una partita con la Samp all'inizio che hanno vinto e sembrava che fosse un'annata, cioè, non mi è piaciuta niente, poi dopo il seguito magari sarà meglio, però fatta su un'annata di cui sai già tutto, sai che è andata male, sai com'è andata, cioè, non lo so, è vero che noi questi filmati, queste storie, quelle cose siamo abituati a vedere su una Juve che vince alla fine dell'anno.
È vero.
Questa è un po' più triste, fra virgolette. Però non mi piace per ora, poi dopo magari cambierà tutto, però anche non è che vadano nei segreti, non lo so.
Ma sai perché? Perché secondo me perché tu hai vissuto un altro tipo di calcio, di spogliatoi. Noi che arriviamo già da tutto preconfezionato, rapporti zero, già solo mettere il naso nello spogliatoio per me è già stato, cioè, ma a me è piaciuto dietro le quinte, spogliatoio.
Io purtroppo che sono vecchio, Platini lo vedevo in mutande, perché alla fine della partita entravamo negli spogliatoi mentre loro facevano la doccia,
forse
l'erano appena fatta e quindi era tutto un altro mondo, insomma. Un'altra cosa.
Quando è che si è smesso di entrare?
Non mi pare che poi anche in questa serie, almeno la prima puntata, non ho visto dei retroscene epocali.
Qualcosa si vede più avanti.
Sì, c'è qualche.
Si vede più avanti. Non spoileriamo. L'abbiamo già fatto.
Qualche discussione.
Che all'inizio dice: nonostante lo scudetto, è stata una stagione di
M.
Quello può essere una cosa abbastanza nuova.
Curioso.
Qualcosa da vedere anche. Lacrime importanti, ecco, diciamo così.
Comunque anche questa si prospetta come una stagione di M.
Chiarissimo. Ci stavo per chiedere, Quando è che
anzi,
si è smesso?
Peggio.
Prego, prego.
Peggio.
Ti riporto subito sul presente, però mi interessava una cosa, se hai voglia. Quando è che si è smesso di dare spazio ai giornalisti nello spogliatoio, se te lo ricordi? Cioè, il passaggio...
Quando sono subentrate le TV. Uno, le donne, che ha cominciato a fare questo mestiere, quindi per motivi ovvi non potevano entrare.
Certo, beh.
E secondo, quando alla telecamera all'epoca c'era quella della Rai, che entrava negli spogliatoi dopo la partita e faceva delle riprese, le interviste, così. Quando è cominciata ad arrivare una telecamera, delle TV private, poi è arrivata Mediaset, cosa, allora a quel punto non si poteva più fare. E quindi si è cominciato dalle interviste, così si è passato alle conferenze stampa e poi alle mix zone, vabbè, quelle sì, però il naso negli spogliatoi non ha più messo nessuno.
Quindi fine anni 80, quindi, dai, per capirci.
Sì, 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 sì. Quando ha preso sopravvento tutte le TV, ecco,
certo, sì,
lì
sì,
non
sì,
era
sì,
più
sì.
possibile fare chiaro, quello che facevamo, chiaro. Che eravamo in genere parte delle partite importanti, eravamo in 3 o 4 più la telecamera,
certo.
Capite che si poteva sopportare, dopo no.
No, no, chiarissimo. Fabio, un tuo giudizio a freddo ormai sulla partita contro il Chelsea? Mi raccomando, siamo ancora in fascia protetta.
No, ma io sono misurato.
Sì, dico, lo so, lo
dico
so.
Solo che sono dei bidoni, dico solo quello. Okay. No, scherzo, dico, a parte la differenza abissale, a prescindere col calcio inglese, che vabbè, sì. Questa è una cosa che penso che le squadre italiane la paghino tutte.
Certo.
E poi la Juve ha una difficoltà tale in mezzo al campo che veramente... Ma in difesa, ma Alexandro, io forse l'ho già detto...
La battaglia di Fabio,
quando è arrivato.
Sì,
Alexandro è uno dei terzini più scarsi che si sono visti in Italia. Ma cosa hanno visto in Alexandro? Non difende, non attacca, si distrae, non guarda... Ma è una roba...
Severissimo.
Sì, beh, secondo me è stato il peggiore in campo contro il Chelsea.
Io non ho mai visto un terzino così scarso alla Juve, mai visto. È indisponente come gioca, indisponente. È uno che gioca, che va in campo, sembra che se ne freghi.
Sta avendo un'evoluzione particolare. Sì. Dopo un inizio di stagione comunque buono, Alexandro.
Ma sì, ma alterna delle cose buone, ma poi io quei giocatori lì che perdono palla in una maniera stupida, che non sono attenti, non li sopporto, come Rabiot, Bentancur anche.
Bentancur, amnesie clamorose.
La Juve deve mandarne via almeno 4 a gennaio, solo che non può farlo, perché non riesce a venderli uno e non può prendere i sostituti 2 perché non ce ne sono.
Quindi, 4 tipo, qualcosa hai già detto? Rabiot, Bentancur, i tuoi 4.
Bentancur, Alexandre, Ramsey. Io caccerei anche Arthur. Arthur è inguardabile, Arthur. Arthur è uno che gira sempre, c'ha sta palla attaccata al piede, è vero, è molto bravo in quello.
Sì.
Però poi cosa fa? Gira attorno, si gira a sinistra per mollare l'uomo, si gira a destra e poi fa un passaggio di 2 metri. Ma dai, ma meno male che c'è Locatelli, che è l'unico che tenta di dare la palla in profondità. Ecco, sì, Locatelli è l'unico, veramente un acquisto buono, anche se deve migliorare pure lui. Però ragazzi, il livello del centrocampo della Juve
è peggiorato tantissimo.
Non ricordo una cosa così pessima negli anni. E poi Allegri, poveretto, avrà le sue colpe, non lo metto in dubbio, però cosa può fare quando la gente è quella, con quello lui fa, non li accetti. Non li accetti lui. Poi che Allegri non sia un allenatore che butta la squadra all'attacco, che dà spettacolo, questo lo sapevamo da anni. Però no, nello stesso tempo poveretto fa con quello che ha,
certo.
Fa con quello che ha, che è proprio poco, anche in attacco. Morata, Morata ragazzi, sarà mica, Morata è da dare via subito, via, cioè subito, non a gennaio, ma a giugno, pronti, via.
Non è da riscattare, anche, per capirci.
Ma e non ha voluto Dzeko, non sono riuscito a prendere Dzeko, che non perché ha fatto
rimpianto, grande rimpianto.
Ma dai, su, ma è una roba incredibile. La Juve deve prendere un attaccante che non so chi sia, perché anche Ken, con tutto rispetto,
Vlahovic.
Ah beh, grazie, una bella, bella cosa.
A gratis, certo, magari. Sì.
Gratis.
Certo, certo, Vlahovic. No, ma la Juve rischia in Champions, vabbè, perché ci sono squadre talmente forti che non credo farà molta strada. Ma campionato, arrivare quarti è dura adesso.
Molto dura, molto dura, molto dura. Sì. A partire da sabato.
Sabato. Se non vinci sabato, sei veramente messo molto male.
Sì, sì, sì.
Decisamente. Una domanda di Vincenzo da Roma, un nostro fedelissimo ascoltatore. Per te, Fabio, ti saluta, dice, visto che conosci molto bene Ancelotti, secondo te tornerebbe la Juventus se ne avesse la possibilità?
No.
Mai?
Lui non ci torna più perché è stato trattato troppo male, ci è rimasto male, e soprattutto lui è stato ferito molto dai
cori, dagli
tifosi, che fino dall'inizio, dal primo giorno che sono arrivati, non gli hanno perdonato, fra virgolette, che anche lì è una roba farneticante nel calcio d'oggi, di essere romanista, di essere stato anche tifoso e aver fatto parte di quel club. Certo. E quindi lui me l'ha detto, io alla Juve non ho parte. Dice, io
non è mai stato neanche più vicino negli ultimi anni? No,
no, secondo me mai. O lo coprono d'oro e allora lì uno può passare sopra tutto, ma non credo che la Juve lo farà, ma cioè, magari tornasse lui, magari, però non credo. Come Gasperini credo che non verrà, non verrà mai.
Per lo stesso motivo? Qualcosa del genere.
Non ha un rapporto buono con la Juve lui. Non ha un rapporto buono che io sappia, no, assolutamente. Quindi non credo proprio che siano due allenatori praticabili, a parte che abbiamo Allegri, che certo, i soldi che prende resterà anche per i prossimi due o tre anni. Sì.
Chiarissimo. Ultima
comunque
cosa,
se gli cambiano la squadra, può darsi che farà anche meglio, però devono proprio macacciarne tanti.
Sono d'accordo con te, è la squadra
indegni di vestire la maglia della Juventus.
Molto forte.
La Juventus pesa, è una maglia importante, ma va portata sul campo in un altro modo. Questi non sanno neanche che cosa sia sacrificarsi, lottare, non sanno neanche da che parte stia. È una vergogna in questo momento, una vergogna grossa, ed è colpa anche di chi sta in alto, che ha fatto una campagna acquisti allucinante.
Fabio, ci siamo chiesti
una cosa, e l'errore è stato Ronaldo, perché hanno speso tutti i soldi che avevano, anche il Borsellino hanno tirato fuori per Ronaldo, e poi il resto è stato quello che è stato, parametri zero e cose del genere. Se Ronaldo non l'avessero preso, magari una squadra più completa riuscivano a mettere insieme.
Sì. Con Ronaldo squadra è arrivata a vincere due trofei lo scorso anno e a raggiungere la qualificazione.
Per carità di Dio,
gli obiettivi.
Lui sarebbe rimasto anche se avesse capito che era una squadra un po' più attendibile,
competitiva.
Ma lui non voleva.
Vabbè, adesso poi United,
dopo è andato a Manchester, che va malissimo là.
Sì.
Però comunque ognuno c'ha la sua testa.
Ultima cosa, per reputare questa stagione da 6 a fine anno, visti i presupposti, quali sono gli obiettivi da raggiungere?
Ah, obiettivi da raggiungere, ormai agli ottavi ci vanno, non si sa se dal secondo o dalla prima. A questo punto non importa più tanto, è quello. E poi magari in Champions riescono a dare talmente tanto che arrivano anche ai quarti, non lo so. E soprattutto quarti in campionato, perché se non arrivi neanche in Champions è veramente un crollo, un crollo pazzesco, ma dal punto di vista dell'immagine, ma anche economico. Quindi direi che il quarto posto è proprio
il limite.
Credo che in questo momento, a meno di tracolli sempre possibili nel calcio, ma la Juve oltre il quarto posto non penso, ma credo che tutti i tifosi la pensino come me, non possa tanto aspirare.
Fabio, ti ringraziamo come sempre per questa lunga chiacchierata.
Ciao
insieme.
Fabio.
Grazie a voi, buona serata a
te,
tutti.
Buona serata.
A Fabio Veneno, siamo giunti al termine di questa
da Ancelotti e Ronaldo. Abbiamo fatto un po',
abbiamo fatto davvero
un excursus
nella
storia della Juventina,
andando a scoprire di più per quanto riguarda All or Nothing Juventus, con appunto questa serie che sta diventando davvero, insomma, di grande attenzione, sta avendo di intendenza, grande,
di tendenza
in queste ore. Albi, ti ritrovo lunedì.
Ciao a tutti, un saluto.
Francesco Calabro in regia, un saluto, buona serata. Ora 2 in bianco nero by night.
Ciao.
Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.